Sabato 14 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Versetto 14. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Se tu hai la parola di Dio, sono che si stacca dal mondo, il mondo odia perché non sono per loro Dio, cioè il mondo è consapevole di questo, che esiste una realtà. Il mondo, tutti siamo consapevoli di questo, deve esistere una realtà.
Sì, ma il mondo chiama verità quello che vede, quello che tocca. Per il mondo mi piace verità. La materia, verità, non so, gli uomini, sono verità.
Penso che tutti lo sentono dentro perché.
Non capiscono, però. No, resta il dubbio.
Però
resta il dubbio, nel mondo resta il dubbio.
Hanno superato, è logico perché loro vorrebbero, fossero tutti uguali, per quasi.
No, il mondo può amare, perché lui ci va a capire qual è la fonte dell'amore, no? Il mondo può amare soltanto con ciò che è suo. E soltanto se noi siamo con Dio, noi amiamo ciò che è di Dio. Siccome però tutto è di Dio, noi abbiamo la possibilità con Dio di amare tutto e tutti, anche i nemici, perché tutto è di Dio, no? Ecco, il mondo invece, ecco, ama soltanto ciò che gli appartiene, cioè, e quindi naturalmente deve odiare ciò che non gli appartiene. Mi spiego? C'è preso di odio. Perché ciò che non mi appartiene viene contraddetto. Però, e quindi nella contraddizione si diventa nemici uno dell'altro, perché comunque l'amore è comprensione, no? Ma perché noi non siamo in grado di comprendere. Noi per comprendere abbiamo bisogno di un principio di comprensione. Cioè, se noi siamo con colui che comprende tutto, allora abbiamo la possibilità di comprendere tutto. Ma se noi non siamo con colui che comprende tutto, noi comprendiamo secondo quello che crediamo sia vero, capito? Quindi può essere il mio interesse, può essere la mia carriera, può essere la mia creatura, non so, per cui ognuno di noi comprende secondo ciò che, mi spiego, ritiene valido, vero per sé. E naturalmente quindi con Dio abbiamo possibilità, Dio è una comprensione universale, perché Dio è verità, quindi fa tutte le cose, quindi abbiamo una comprensione tutto. Ma tolto Dio, le nostre comprensioni sono parziali. Allora, io amo solo quello che comprendo, e devo rifiutare, quindi diventa odio, no? Devo rifiutare ciò che non comprendo, ciò che non posso comprendere. Quando uno non capisce, vero, deve respingere, perché non puoi restare con una cosa che non capisci.
Sappiamo tutti che una carriera di qualche cosa ha un termine, finisce.
Ah, vabbè, ma noi speriamo sempre che non finisca, perché siccome noi abbiamo una proiezione di assoluto in noi, noi, sì, la carriera finisce, ma finirà per altri, eccetera. Per me c'è questo, mi spiego, c'è questa, noi viviamo di illusioni. E nel pensiero nostro io vogliamo essere illusi, E se qualcuno mi dice guarda che la tua carriera finisce, noi ci offendiamo. Noi vogliamo, ecco, tanto è vero che noi amiamo coloro, noi sappiamo che ci dicono una menzogna, però amiamo coloro che ci dicono una menzogna. Tanto è vero che siamo talmente portati ad essere, finiamo di credere di più alla menzogna che alla verità. Perché la menzogna corrisponde ad un nostro interesse. E finiamo di amare quelle persone che ci illudono, pur sapendo che magari siamo niente, o dice no, tu sei importante. E noi abbiamo quelle persone che dicono sono importante, perché se uno pensa a se stesso, vogliamo noi stessi essere ingannati.
Perché
la verità di per sé non è che attraga, ho detto che quella che attrae è la bellezza, noi siamo giocati dalla bellezza. Se io penso a me stesso, naturalmente sto giocando dalla bellezza del mio io, cioè dal vedere il pensiero del mio io approvato, giustificato, che impronta le cose attorno a me. Per cui quella persona che impronta la pensiero del mio io, mi spiego, viene da me amata, anche se mi illude. Per cui la mia illusione predomina sopra la verità. Non è che noi siamo dominati dalla verità, la verità è una proposta per noi, perché la verità non la vediamo, la verità è una proposta. Se la accettiamo, allora partecipiamo e allora naturalmente non ci lasciamo più illudere, e facciamo il sorrisetto se qualcuno ci dice che tu sei grande, mi spiego. Se invece noi non mettiamo la verità di sopra tutto per giustizia, eccetera, quanto, mettiamo qui di altro, noi stessi vogliamo essere illusi.
Allora noi per salvarci da questa illusione dobbiamo più solo confrontarci con la parola di Dio.
Solo parola di Dio, perché solo per... senza di me fate niente. Senza di me fate niente. Per cui la parola di Dio per noi è il principio di vita, le mie parole sono spirito e vita ed è un sentiero. Per cui direi, le donne sembra avere presente la parola di Dio, luce, lampada per i miei passi, dovrebbero sempre avere presente, direi mai permettersi di dire qualche cosa, di pensare qualche cosa senza aver presente come punto di riferimento la parola di Dio. Poi quando abbiamo la parola di Dio ci siamo sbandati, e quando siamo sbandati noi prendiamo già luce per l'antenna e se la fanno. Quindi il punto fisso di riferimento è la parola di Dio, perché sono il sentiero per la nostra vita, quello che conduce alla vita eterna.
Sì, perché anche il mondo chiama verità quello che...
Certo, certo.
E
credo che sia verità, credo che sia verità, perché tutti quanti noi quando vediamo una cosa stessa, vogliamo che sia verità. Sì,
parlando
un'altra
creatura,
credo
che del mondo, quindi se c'è la solitudine.
Sì, tu sei divisione del mondo? No.
Sì, fino a quando oggi credi che la verità sia nel mondo,
e sì, sì, certo.
Che il mondo possa pagare queste cose.
Certo, certo, certo. Sì, perché se tu ritieni che il mondo sia vero, cioè, ma pretendere che il mondo sia vero, tu devi escludere Dio creatore, no? Consideri il mondo come una realtà. Allora, come già lo consideri come realtà, già hai creato una dipendenza. Perché noi siamo dipendenti da... Hai bisogno dell'aria, hai bisogno del sole, hai bisogno di andare alla spiaggia, hai bisogno della carriera, hai bisogno del denaro, hai bisogno della famiglia, hai bisogno... Ma certo hai bisogno di tutta quella realtà, capisci? Da cui tu sei dipendente, non puoi fare da meno. Solo se... e ammetti un'altra realtà di cui questo mondo è segno, e allora ecco, capito, è possibile superare, perché adesso no, noi da soli non stiamo su, diciamo. Quindi se non stiamo su vuol dire che abbiamo bisogno di metterci attorno, capisci? Tanto è vero che da soli noi praticamente urliamo di disperazione, impazziamo, abbiamo bisogno, capisci, dell'amico, abbiamo bisogno dell'amico, abbiamo bisogno delle creature, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di questo, sempre abbiamo bisogno, perché sono gli altri che ci fanno essere. Portato nell'assoluto è il tu di Dio che mi fa essere, ma se io trascuro il tu di Dio che mi fa essere è il tu del mondo che ho attorno, per cui senza il mondo io non posso fare a meno, non esisto.
Quindi quando sentiamo questo bisogno degli altri così, cioè è positivo nel senso che cioè Dio ci vuole far capire proprio che noi da soli non...
E da soli non siamo su, però nello stesso tempo ci fa anche capire che siamo su un piano sbagliato, eh? Capito? Perché fino a che io noto che senza l'altro io non sto su, vuol dire che non ho scoperto l'altro maiuscolo, che non ho ancora trovato. Allora è un segno per dire guarda che non l'hai ancora trovato. Fatto vedere che tu hai bisogno di questo. E fino a che tu hai bisogno di questo, vuol dire che non hai trovato questo. Guarda, se tu hai bisogno, anche il tuo amore però è condizionato, eh? Tu ami perché sei interessato. Quindi non è un amore vero, non è un amore, mi credo. Quando tu ami perché hai scoperto Dio, sei con Dio, eccetera, e non hai bisogno dell'altro, allora qui abbiamo l'amore libero, l'amore vero. Capito? Ma quando tu non hai quello di Dio e ami l'altro, il tuo amore è interessato.
Sì, perché?
E quindi, è già, perché senza l'altro tu non stai esistendo.
La gioia che lui, cioè, in fondo, cioè, ci promette, però non è ciò che ci deve far partire, perché noi... quando arriveremo là, non sappiamo, cioè, noi andiamo là per giustizia, no? Cioè,
certo, perché è vero. No, perché è vero, perché è vero. Perché dobbiamo interessarci di Dio? Ma perché c'è, perché c'è. Non lo posso ignorare. E quindi se lo trascuro, c'è una colpa in me. Se mi dicono, guarda che è presente, c'è davanti, io non ne tengo conto, per quale motivo non ne tieni conto? Quindi praticamente tu non tieni conto della verità. Il problema della verità non è il problema perché mi piace o non mi piace, quello sarà un problema conseguente, ma se anche non mi piacesse devo rispettare la verità, devo interessarmi di questo perché è vero, quindi devo interessarmi di Dio perché c'è, perché è lui che fa le cose, e se è lui che fa le cose non posso permettere sempre di rubare a lui le cose, perché a un certo punto lui dirà, le cose sono mie, e certamente lui queste cose arriva un momento in cui me lo dice, e io mi sono messo in crisi a questo punto, mi spiego dalla mia stoltezza, perché cercavo di appropriarmi una cosa, ma a un certo punto lui mi dice, no, questa è mia, chiudi.
Noi abbiamo bisogno di Dio, quindi il nostro amore verso Dio non è.
Ma noi abbiamo bisogno di Dio, il bisogno di Dio scaturisce in realtà quanto più ne pensiamo noi stessi. Vero? Noi abbiamo bisogno di Dio in quanto, pensando a me, so che... Allora divento religioso, ma una religiosità fasulla la mia, mi spiego? Perché lui può servirmi bene. Ecco, là, cioè, ecco il bisogno vero, verso chi mi può servire in qualche modo. Capito? Però questo non è il rapporto.
E
capisci, strumentalizzo Dio. Nel mio io strumentalizzo colui che amo, e strumentalizzo anche Dio, però perché Dio faccia il mio amore. Questo non è il vero rapporto con Dio, non è il rapporto con l'atto di giustizia. il rapporto fondato sul mio io, sui miei interessi. Naturalmente devo arrivare alle grandi sorprese, devo aspettare le grandi sorprese, perché Dio non accetta, mi spiego, se in un certo momento mi concede, sia da quanto, ma arriva un certo momento in cui non accetta questo rapporto sbagliato.
Lui non è il servo, io non posso trattarlo come servo. Se vuole entrare nella verità, io devo mettere lui al di sopra di tutto, e io dipendente da lui. E quindi cercare quello che vuole lui, mi spiego, cercare quello il suo pensiero, quella è la sua intenzione, perché tanto cercando la sua intenzione, entro nel rapporto giusto. Per diversi è un rapporto ingiusto. Questo rapporto ingiusto però non mi creerà delle complicazioni a non finire, fino a portarmi alla disperazione, perché è insostenibile questo rapporto ingiusto. Non potrò mai far servire, mi spiego, la verità del Signore, il creatore di tutte le cose, e farlo servire i miei capricci, perché a un certo momento dentro i miei capricci. Per cui io posso fare dei sacrifici enormi, pregare, dire il rosario da mattina a sera, mi spiego, e ottenere delle bastonate da Dio. Perché? Perché Dio vuole farmi entrare nel rapporto giusto, perché soltanto nel rapporto giusto entro nel rapporto, mi spiego, di conoscenza della verità, altrimenti mi trovo nell'impossibilità di conoscere la verità. Non conoscerò mai la verità, mi spiego, se la sottometto a me stesso. Mai. Raffaele.
Il rapporto giusto con Dio comunque è di constatare, mettere che è dipendenza da Lui.
È dipendenza, appunto, ma di dipendenza vuol dire non farlo servire a me. Dipendenza vuol dire Lui è il Signore, io sono il servo. Se io mi metto in dipendenza, poi da sé lui mi fa passare amico, da amico mi fa passare figlio, a un certo punto mi fa addirittura vieni più su, facciamo una cosa sola, tanto, sì, ma sempre nel rispetto lui e la verità. Tutte le cose sono sue, di tutte le cose devo trovare il suo pensiero, non proiettare nelle cose il mio pensiero. Perché in quanto io proietto e amo le cose perché nelle cose trovo il mio pensiero, evidentemente c'è un rapporto più sfasato. Questo rapporto sfasato io non so, perché noi siamo ignoranti, non so a quali conseguenze mi porterà, ma porterà delle conseguenze disastrose. Perché il rapporto di pace, ecco, il rapporto tranquillo, no? Il rapporto di pace è tu sei il Signore, mi spiego? Io sono tuo servo, io sono la tua creatura, cioè, tu Signore, io creatura. Allora Signore, aiutami a capire qual è il tuo pensiero. Quindi, per cui la creatura qui non vuole niente, non è che pretende, non è che chiede al Signore, mi spiego? Cerca soltanto il pensiero del Signore per rispettare, poter vivere nell'intenzione del Signore. Punto per, capito, condividere quello che è il Signore, capito? Cioè.
Ma ora vengo il Padre affinché loro abbiano la pienezza di gioia.
No, siamo al 14. Ah. Io ho dato loro la tua parola, il mondo odiati, perché non sono il mondo di nessuno. Poi non
è vero.
Sì, Cristo.
Anche io volevo chiedere.
Ma chiedi pure, vai. Cosa succede?
Niente, volevo chiedere come si concilia la gioia con la sofferenza.
E mi ha trovato delle persone sofferenti che sono gioiose?
Sì.
In ospedale? Sì.
Anche in ospedale.
Anche in ospedale. Anche fuori dell'ospedale. Sì, ma dico, adesso, siccome lei è in ospedale, sì, no? Sì, dico, si constata questo. Perché la sofferenza è a un certo livello. E la gioia è un altro livello, sono livelli diversi. Adesso spiego, no? Perché può esserci la sofferenza in una pienezza di gioia esteriore, sentimentale. Quindi sentimentalmente uno può avere, vero? Tutto, gioia, e avere una grande sofferenza, tristezza spirituale. Perché siamo su livelli diversi. Quindi c'è una tristezza spirituale compatibile con una gioia sentimentale fuori. Capovolgendo, ci può essere una grande gioia spirituale, mi spiego, ed avere sentimentalmente fuori, mi spiego, prove di pena, di dolore, di tristezza, eccetera, quanto. Perché appunto per noi siamo fatti di cielo e di terra, e ci sono queste due componenti qui. Il cielo è determinato dalla situazione della nostra anima, e la nostra anima è determinata dal nostro rapporto con Dio. Quindi se nel rapporto con Dio c'è pace, c'è comprensione, eccetera, quanto, sì, mi spiego, c'è. E allora, qui abbiamo magari una sofferenza magari fisica, vero? Ma uno con la gioia spirituale, con la gioia nell'anima, hai capito? Anche la sofferenza fisica lo vede come una prova, un segno di Dio o da offrire a Dio. E allora prova una gioia, mi spiego, come non so, in un rapporto d'amore ci può essere del dolore, della sofferenza, mi spiego, ma questa sofferenza, se attraverso questa sofferenza uno può testimoniare all'altro quanto lo ama, questa sofferenza diventa motivo di gioia, eppure soffre, però diventa un motivo di gioia. Perché è un motivo per testimoniare quanto si ama. Non so se, capito? Per cui c'è questo, appunto perché noi ci sono due mondi, Dico, c'è il cielo e c'è la terra. Qui la terra è tutto quello che è il rapporto sentimentale, che fa parte del corpo, che fa parte dei sentimenti, no? Per cui come sentimento io posso provare paura, posso provare tristezza, posso provare sofferenza, posso provare tribolazione. E poi c'è il campo invece del cielo, che è il campo dell'anima, il campo dello spirito. E poi spiritualmente invece posso essere in armonia con Dio, posso essere in pace, posso vedere tutto finalizzato a Dio. Anche la tristezza. Allora quando vedo la tristezza come motivo di un rapporto d'amore, mi spiego, con colui che porto nel mio pensiero, questa tristezza, questo dolore, questa sofferenza, non so altro, diventa, capito, per me anche una fonte di gioia. Non so. Franca.
Sì, ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. La parola che Gesù ci dà, e noi la accettiamo, la possediamo, ci fa appartenere a Dio e non al mondo.
Sì, già questo ci fa capire che lui dice io non sono del mondo, era nel mondo, no?
Sì.
Eccoci. Lui diceva capire che c'è anche lì, come diceva Giacomo Fabio, questa grande distinzione. Noi possiamo essere nel mondo e non essere del mondo. Mi spiego? Quindi noi possiamo essere nel mondo e non essere del mondo. Sono nel mondo e quindi patisco magari cose del mondo, però non sono del mondo, e allora vuol dire che appartengo ad altro, e se appartengo ad un altro, mi spiego, il mondo non è che mi condizioni, mi spiego, mi condiziona per il rapporto, diciamo, di sento, di sentimenti, non con l'altro, eccetera, però io appartengo ad un altro. Questo fatto è sempre il fatto che appartengo ad un altro, però siccome l'altro è il rapporto amore è superiore alla situazione, uno può essere in una baita e cantare di gioia da mattina a sera, l'altro può essere in una casa d'oro, di lusso, eccetera, ed essere triste mortalmente. Quindi evidentemente c'è questo sdoppiamento, capito? In noi portiamo questo. Ora il rapporto d'amore è più forte del rapporto dei sensi, del rapporto del mondo materiale con altri. Per cui quando uno ha l'animo pieno di gioia, e la pienza di gioia è data, mi spiego, dalla presenza d'amore, si è davanti a guardare, supera qualunque cosa, qualunque situazione in cui uno venga a trovarsi. Allora, quel che importa è ciò a cui noi apparteniamo. Quindi non è il luogo in cui ci troviamo, dico, io posso trovarmi una baita, posso trovarmi senza nessun benessere materiale, senza assolutamente niente, ed essere felice, e cantare di gioia da mattina a sera. E quel che mi condiziona molto invece è ciò a cui io appartengo. Questo è quello che mi condiziona tutto. Se io appartengo al mondo, e il mondo mi condiziona tutto, capito, eccetera. Se appartengo a Dio, il mondo, nel modo più assoluto, non mi tocca, capito?
Sì.
Anche se può farmi soffrire, quanto però non mi tocca. Perché chi mi tocca è ciò a cui io appartengo. Ora noi apparteniamo a ciò per cui viviamo. A ciò per cui viviamo. Capito? Questo è il rapporto di appartenenza, il criterio di appartenenza. Dimmi ciò per cui tu vivi, ciò a cui tu dedichi il tuo pensare, vero? Lì ti dirò ciò a cui tu appartieni.
Qui Gesù dicendoci che ci ha dato la sua parola e che noi per vivere per Dio abbiamo bisogno della sua parola, e grazie alla sua parola che noi possiamo vivere per Dio, quindi apparteniamo a Dio.
La parola, l'ho detto prima, la parola è una strada, è un sentiero, sono tracce di sentiero le parole di Dio, no? Sono tracce di sentiero, però tu cammini sul sentiero in quanto vivi per. Quindi, ora dico, quello che determina il criterio di appartenenza non è la parola, il criterio di appartenenza ti è dato dal fine. Tu segui un sentiero in quanto hai una meta da raggiungere. Quindi tu appartieni alla meta, ma la meta, mi spiego, sei tu che l'hai messa, è quello che determina tutto, è il fine per cui. Poi, quando tu hai dato il fine, allora vai a cercare quelle parole che ti aiutano, che diventano sentiero per condurti. Allora, se come fine hai Dio, allora le parole, queste parole qui di Dio, diventano strada, diventano sentiero per condurti là dove tu vuoi arrivare. Per cui ognuno di noi appartiene al fine per cui vive, e appartenendo al fine per cui vive va a scegliersi quei maestri, va ad ascoltare quelle parole che lo aiutano per il suo fine. Ecco, ognuno di noi viene a trovarsi praticamente in quei luoghi e ad ascoltare, mi spiego, quelle parole per la seconda del campo di interesse che lui determina dentro di sé. Quindi se io ho interesse per una certa materia, certamente verrò a trovarmi in quei luoghi, in quelle scuole, in quegli ambienti, eccetera, quanto, in cui si parla di quella materia, perché il mio interesse è quello. Se io interesse per Dio, verrò a trovarmi in quei luoghi in cui si parla di Dio. Capito? Per cui i primi apostoli che avevano interesse per Dio, incontrano Gesù, oh, abbiamo trovato uno, ecco, colui che risponde al mio bisogno.
Sto pensando, io ho comunicato loro la tua parola. Bisogna che qui è, diciamo, il punto cruciale del versetto, no? Io ho comunicato loro la tua parola.
Ma il punto cruciale direi affinché.
Ma è perché...
Come cos'è dire affinché?
Affinché non
c'è
mai affinché.
Affinché. C'è
perché?
Beh, perché affinché? È un finale. È un finale, quindi non affinché.
Perché non sono del mondo?
Perché sì, sono del mondo.
Ma prima c'era.
Io c'era prima la finché.
La tua parola. Perché il mondo abbia, li ha odiati perché non sono del mondo.
Ha ragione, sì. Ha ragione, sì, sì. Sì. Come niente, io pensavo la finché di prima.
Ma pensavo che ci sono due interpretazioni, secondo me, di questo primo pezzetto del versetto, no? Si potrebbe intendere così. Io, che sono appunto il tuo pensiero, ho comunicato loro, cioè questi uomini che mi hai dato, la parola che tu mi hai detto di dire loro, perché lui parla soltanto quello che ode dal padre. Oppure si potrebbe intendere, io che sono il verbo, sono la tua parola, ho comunicato me stesso a loro, a queste persone che non sono del mondo. Ecco, c'è un po' di differenza. Non trova, cioè.
No, ma la parola del padre è una sola,
Lo so, però.
Io ho dato loro la tua parola. Prima avete detto, io ho fatto loro conoscere il tuo nome, è la stessa cosa, no? Quindi far conoscere il nome del padre, comunicare la parola del padre, è la stessa cosa. Usa due termini per farci capire che si tratta della stessa cosa, sì. Perché noi dobbiamo capire, no? Sì. Questo senso qui, no? Sì. Ma direi qui l'anima appunto di tutto è far capire perché il mondo odia.
Proprio perché questo, avendo ricevuto questa parola di Dio,
quindi ci fa capire che la parola di Dio,
mondo,
la parola
il mondo li odia,
ecco,
non
la parola di Dio, la parola di Dio mi spiega, non appartiene al mondo. Quindi là dove arriva porta via il mondo.
Certo,
portando via il mondo scatena l'odio.
E il mondo
è come non so, vero?
Si sente messo da parte.
È già,
come quando dice c'è un salmo, mi pare, dove dice sì, perché loro con uno sguardo rimproverano noi, rimproverano
sì, le nostre della sapienza, capito? Ma d'altronde l'esperienza comunque, se è verso un negozio, mi spiego, arriva uno che è un altro negozio che le porta via un cliente, eccetera, lei odia,
esatto,
ecco, l'odio è scaturito lì, mi spiego, appunto perché ti porta via, cioè quella che altro. E nel mondo cosa dici? Il mondo ti dà a provare, dice questo è mio, questo è mio, questo è mio. Trova un altro che gli porta via qualcuno e dice, odia, ecco lo dico.
Tant'è che anche la persona più vicina a un certo punto può dire, ma insomma, cosa fai qua se sì, non certo. Mi appartieni?
Certo, certo, si capisce. No? Gina? Pinocchio? Scusa. Ah, Nino, no, quello che si capisce, scusa. Era l'abitudine del giro.
Insomma, l'odio viene da due cose, essenzialmente. Da non capire e dall'essere contraddetto. Noi, quando siamo nel pensiero nostro autonomo, non sopportiamo né l'incomprensione né la contraddizione.
Certo. Che poi sembra la stessa cosa.
Ci sono
certo. Soltanto con Dio noi sopportiamo la contraddizione, certo. Perché vediamo nella contraddizione
è la cosa che dicevi prima. La gioia dello spirito comprende certo. La sofferenza materiale, certo. Fisica, eccetera. Certo. La sofferenza materiale non riesce a compensare no. La tristezza spirituale e diventa insopportabile.
Passiamo al versetto 15.
Sabato 19 dicembre 1992, presso casa di preghiera.
Sì, la pienezza della mia gioia. Ho dato loro la tua parola. E il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Grazie. Siamo al versetto 14, prima parte. Io ho dato loro la tua parola. Nino?
Noi siamo abituati a dare la nostra parola. Lui invece non dà la sua parola, dà la parola del Padre. E sta insegnando a noi. Sta cercando di convincere noi non alla sua intenzione, ma alla intenzione del Padre, perché è la verità.
Sì, lo stesso come dire ho fatto la tua volontà, perché è soltanto il Figlio che ci può dare la parola del Padre in quanto è il Verbo, no? È soltanto Lui che si è incarnato.
Cos'è la parola di uno? Cos'è la parola di uno?
La parola è un'espressione del pensiero.
Cos'è una parola? La parola di uno?
L'espressione del pensiero, cioè dichiarare quello che pensi. Dovrebbe essere così. È una manifestazione.
Perché uno parla?
Perché ha bisogno di esternare quello che ha dentro, quello che ha nella mente.
E perché
ha bisogno di comunicare agli altri, forse per farsi capire, per trasmettere agli altri, la verità che possiede. Per poter portare gli altri anche allo stesso pensiero, in questo caso almeno.
Come distingui la parola di un uomo dalla parola di Dio?
La parola di un uomo non è fondata, è fondata su cose che finiscono, su cose...
Perché cosa te ne accorgi? Che ci troviamo con parole di uomini anziché con parole di Dio. E quando è che ci accorgiamo che si tratta di parole di Dio?
Perché ha per base una verità, perciò non so, una cosa che non cambia, una cosa che resiste nel tempo, una cosa che è eterna. Mi spiego.
Franco?
Mi hai dato loro la tua parola. Specificalo.
Noi come facciamo ad accorgersi che lui ci dà la sua parola o ci ha dato la sua parola, la parola del Padre? Come facciamo ad accorgersi?
Perché ci ritroviamo a pensare di...
La parola è parola di in quanto ti fa pensare a... Parole di uomini sono parole che ti fanno pensare agli uomini. La parola di Dio è parola di Dio in quanto ti fa pensare Dio, ti fa pensare al Padre. La parola è un segno attraverso cui un essere si afferma. Attraverso la parola si afferma se stesso. Noi giriamo con parole di Dio in quanto troviamo un segno che ci fa pensare Dio e quindi ci convoca a Dio, l'opera di Dio, perché Dio ci convoca a sé. Quindi attraverso segni, parole, Dio ci conduce a pensare a Lui.
Ma subito non possiamo capirci, uno di te, capire...
No, devi avere possibilità, altrimenti dico, ma chi mi assicura che questa è una parola di Dio? Altrimenti noi siamo confusi, eh? No, la parola di Dio è una singolarità, come Dio è una singolarità. È inconfondibile, essendo singolarità è inconfondibile. Tanto è vero, abbiamo detto che questa singolarità di Dio... Nell'opera creatrice crea delle singolarità. Tutte le creature sono singole. Perché sono singole? Non c'è nessuna creatura che si confonda, nemmeno un filo d'erba si confonde con un altro filo d'erba. Ogni creatura è una singola. Perché? Perché Dio, essendo singolarità, non fa altro che significare questa sua singolarità in tutto ciò che fa. Per cui non si ripete mai. Dio non ha ciclo stile. Non si ripete mai. Perché è singolarità. Allora, anche la sua parola è una singolarità, il che vuol dire che non si confonde con nessuna parola di uomo.
Vedi, qui prima di arrivare a dire questo, Gesù ha fatto tutta una preparazione, che vuol dire che per arrivare a capire quello, insomma, ci vuole una certa preparazione, no? Per poter capire.
Certo, perché se noi siamo grossolani, ad esempio, noi confondiamo tutto. Detto molte volte facendo l'esempio delle stelle alpine, se io non so cos'è una stella alpina, io chiamo stella alpina magari una margherita, io chiamo stella alpina qualunque fiore, data la mia grossolanità, per cui ecco, ci vuole tutta questa opera preparatrice, per cui in un certo momento l'anima è fatta capace di, questa è una serpina, non è una margherita. Per questo prima si deve formare dentro di noi quella capacità di concepire che cos'è. Ora, fino a che in noi non si è formato questo, ma è Dio che forma in noi questa capacità di concepirlo, ecco, e Lui parlando ci fa concepire che cosa? Quello che Lui è. Quindi più noi ascoltiamo la parola di Dio, Dio costruisce se stesso attraverso le sue parole, quindi più noi ascoltiamo la parola di Dio e più noi siamo fatti capaci di concepire che cosa è Dio. È lì che poi dopo noi arriviamo alla scoperta della sua presenza, della sua realtà, altrimenti non possiamo, capisci? Lo confondiamo sempre con una cosa o con un'altra. Magari chiamiamo Dio, magari il sole, capisci? O la luna e le stelle. Franco.
Visto nell'argomento della domenica, questo dato d'oro, che loro sono... coloro che hanno, grazie ai segni, sono stati smontati nella loro intenzione.
Fatti capaci di
ascoltare questa parola che comunica un'altra intenzione.
Di riconoscere, di distinguerla.
Sì, perché...
La prima individuazione avviene in quanto tu sei fatto capace di non confondere. Tu non confondi una cosa con l'altra, non confondi un essere con un altro.
Sì, avendo capito per esclusione che Dio non è tutto quello per cui si vive dietro le cose che si vedono, perché appunto i segni passano. A questo punto si è fatti capace di ricevere, no?
È la parola di Dio che forma in te la capacità di cogliere la sua singolarità. Per cui tu non hai più dubbi, capisci, circa ciò che Dio è e circa la presenza di Dio, parlare di Dio. Non lo confondi più con il parlare delle creature, diventa singolo la cosa, ma questa è
la parola di Dio che opera questo. Se noi siamo attenti alla parola di Dio, forma in noi questa capacità, l'orecchio che ti fa più concepire, capisci?
Ma questa parola che porta noi l'orecchio che ci fa rompere quando la creatura, per grazia di Dio, per opera delle parole del Figlio, concepisce il Padre, la parola a quel momento lì non va più, non continua più, ha finito la sua funzione.
No, la parola, ovviamente, la parola essendo un segno felice, però commissione, non finisce come sostanza, sì, no, perché come, i cieli e la terra passano, allora abbiamo cieli e la terra passano, le mie parole non passeranno, non passano, cioè passano come rumore, come suono.
Resta il pensiero. No,
perché la parola quale? Dico, la parola ti comunica il pensiero di Dio, l'intenzione di Dio, evidentemente l'intenzione di Dio, il pensiero di Dio non passa, quindi passano i cieli e la terra, ma l'intenzione, anzi noi saremo giudicati dall'intenzione di Dio. Dal pensiero di Dio saremo giudicati, dalla parola di Dio saremo giudicati, perché quella non passa. E come dici, la troveremo. Ora, siccome la parola di Dio arriva a noi come proposta di Dio, proposta a pensare a Dio, a occuparsi di Dio, a dedicarsi a Dio, quella proposta lì è una proposta eterna. Noi siamo misurati da quello. Che vuol dire che se non entriamo, noi ci troviamo sempre di fronte a questo muro della parola di Dio che propone a noi di mettere Dio prima di tutto. Se noi mettiamo prima di tutto andiamo avanti, il cammino continua. Se non mettiamo prima di tutto, noi ci troviamo eternamente lì di fronte. Tutto l'universo, tutto il mondo finisce, si consuma di fronte a questa parola di Dio, a questa proposta di Dio, metti Dio prima di tutto. Se tu non metti prima di tutto, tu troverai sempre questo, sarai giudicato da questo.
Però per collegarsi col tema ultimo domenicale del concepimento, no? C'è il concepimento e c'è l'identificazione. Ma quando la creatura ha concepito per opera del Figlio, cioè è fatta capace di pensare al Padre, ecco, portata lì, per grazia di Dio, dalle parole del Figlio, a quel punto lì, quando è capace di pensare al Padre, no, le parole segni, le parole rumore, certo, allora, hanno cessato la loro funzione.
Ha detto che il cammino continua, al di là della proposta, la parola, come proposta resta eterna, sì, se tu resti al di qua. Se tu ti sprofondi in quello che ti ha proposto, mi capisci? C'è tutto un cammino che va.
Il pensiero, ecco, che diventa pensiero. Nel cielo di Dio.
Che diventa pensiero nel cielo di Dio, si capisce? Certo. Osvaldo?
Sì, ecco appunto l'altro. Dire la parola di Dio, che però è un modo per farci capire, perché la parola di Dio non è la parola nostra. No?
Dunque, mettiamo le cose
chiare.
Parola è segno che ti fa pensare ad una cosa. Tu hai la parola dell'acqua, senti il rumore dell'acqua, dici, questa è la parola dell'acqua, la voce dell'acqua, mi capisci? Perché? Perché voce dell'acqua? Perché sentendo la voce dell'acqua, se tu vai dietro la voce dell'acqua, arrivi all'acqua. Allora, cos'è sta voce dell'acqua? La voce dell'acqua è un segno, quindi abbiamo l'acqua, l'acqua è composto ben preciso, l'acqua di per sé, mi capisci? Forse ben preciso. Però la voce dell'acqua non ho come un posto preciso, si diffonde ben al di là dell'acqua, tu la senti lontano, tu vai in montagna, senti la voce, il rumore dell'acqua, molto lontano, però se tu hai sete, capisci, seguendo questo rumore, se tu non arrivi all'acqua. Allora, tutto è segno per dirti che abbiamo Dio e la voce di Dio, la parola di Dio. La parola di Dio arriva dappertutto, perché è voce come la voce dell'acqua, capisci? Ogni essere è costituito da ciò che lui è e dalla sua voce. Ma la sua voce, lui per esistere, altrimenti scompare. La sua voce deve potersi diffondere ovunque. Dicevo stamattina, se tu lasci cadere una goccia di inchiostro nel Mar Ligure, anche l'Oceano Pacifico ne risente. Mi capisci? Se noi fossimo tanto sottili, tanto profondi da poter cogliere, noi siamo grossolani, non cogliamo, dico, è impossibile che ne risente. No, se noi fossimo tanto profondi, noi coglieremmo l'influsso che la goccia di inchiostro caduta nel Mar Ligure, vero? Reca all'Oceano Pacifico. Ora, e qui abbiamo la voce, e quella voce che si diffonde, il segno che si diffonde, per cui uno che veda un piccolo traccio di è caduto come una goccia, vanno dietro, tu arrivi, hai capito? Alla sorgente. Ecco, quindi la voce di Dio si diffonde ovunque. Se tu sei attento, arrivi alla sorgente, cioè arriva il Padre. Quindi la parola di Dio è un segno dell'essere, cioè segno di Dio, che arriva dappertutto. Tu puoi essere nell'inferno, puoi essere dappertutto, stai tranquillo che la parola di Dio arriva. Mi capisci?
Sì.
Se adesso tu resti attento a questo segno di Dio e gli vai dietro, tu arrivi a Dio.
E rimanere attenti in sostanza vuol dire
dedicarti a
cosa.
Perché il segno è il segno quando ti fa pensare, non si confonde, tu non puoi dire, mi capisci, non puoi dire la parola di Dio è la voce dell'acqua. No, la parola di Dio è la parola di Dio, la voce dell'acqua è la voce dell'acqua.
Però la voce dell'acqua è un segno della parola di Dio.
La voce dell'acqua è segno dell'acqua. Dunque, ogni esistente ha il suo segno. Questo segno si ripercuote per tutto. Questo punto qui, ci sono i segni di tutte le creature dell'universo. Dici tu, cosa, ma è possibile? Dici, sulla punta del mio dito c'è la voce di tutte le creature dell'universo, sono miliardi. Qui c'è la voce di tutti i miliardi. Non sul mio dito, perché c'è il mio dito, è un punto qualunque, hai capito? C'è la voce di tutto. Cioè, in ogni punto dell'universo c'è tutto l'universo, lo capisci questo? L'infinito, vero? Non si definisce, l'istituto, ecco, hai capito? Si significa tutto se stesso, altrimenti non è più infinito. Significa tutto se stesso in ogni suo punto. C'è tutto. Quindi in ogni punto del nostro universo c'è tutto l'universo. È questione di percepirlo. È questione di capire dell'apparecchio, capisci che ti colga. Tu hai tutto. Però l'importante è distinguere, capisci, una stazione dall'altra, distinguere cioè una voce dall'altra, la voce di uno e la voce dall'altra. Ora, quello che ti fa distinguere? E te lo fa distinguere, capisci, a seconda dell'interesse che tu maturi dentro. Se tu dentro di te hai maturato interesse per Dio, tutto, tutti i miliardi di voci, di parole che ti arrivano, tu fai attenzione soltanto a quella parola lì. Ecco, è quello che ti caratterizza e ti forma come persona. Tu fai attenzione soltanto a quella parola. Puoi sentire delle parole, delle voci, mi capisci? Le lasci passare tutte, ti interessa quella parola. E se ti interessa quella parola lì, adesso andando di quella parola, tu arrivi all'essere, arrivi al principio, alla sorgente di quella voce. Mi hai capito?
Sì, è come la strada per arrivare.
La voce stessa, la voce stessa è strada. È una meraviglia, capisci? La voce dell'acqua è strada all'acqua, la capisci questo? La voce dell'acqua è strada all'acqua, mi capisci? Ecco, la voce di Dio è strada a Dio. Cristo, parola di Dio tra noi, è strada a Padre. Lo capisci? Quindi il problema è seguire. Giovanna.
Quindi Cristo che è la parola e che anche la parola passa, no? Perché cioè, la parola rimane, non passa la parola.
Passa, la parola è fatta di due fattori, mi capisci? C'è un fattore che passa, è logico. Fattore che arriva a noi sensibilmente, questo passa, perché appartiene al cielo e alla terra, il cielo e la terra passano, mi capisci? L'anima della parola quella non passa, ho detto perché l'anima della parola è la proposta, Dio che propone se stesso. Questa proposta è eterna, Dio eternamente propone se stesso. Noi possiamo essere al di qua di questa proposta, al di là, mi capisci?
Ma quello che mi rimane è sempre il pensiero di quella parola.
L'essere, il principio di quella parola, perché la parola non è altro che un segno di qualche cosa. Segno di, quindi quello che ti rimane è.
Quindi non ho più la parola come rumore, diciamo.
Con parola no, però è il pensiero di.
Il pensiero di quella parola che.
Si capisce perché l'essere tu lo cogli col pensiero. La parola ti coglie nei sensi, tu lo senti con l'orecchio, ti urta, capisci? Ti fa rumore, lo avverti. L'essere è il principio, infatti, tra la voce e la sorgente della voce. Si richiede la tua ricerca, tu senti il rumore di un aereo, il rumore ti arriva dappertutto, tu sei qui chiuso in casa, senti un rumore, chissà cos'è questo rumore, cos'è questo rumore? Adesso tu vai a cercare la sorgente, e vedi, ti riposi soltanto quando vedi la sorgente, perché il rumore ti mette in movimento, sei inquieta, pensi di sentire più un rumore di cui non sei la sorgente, tu resti in ansia, chissà cos'è questo rumore, cosa significa questo rumore, mi capisci? Se quello continua, quello ti fa impazzire, ti uccide. Ti uccide, il rumore uccide. Perché? Appunto, invece tu trovi la sorgente del rumore, ti pacifica. Ah, è questo. Chiuso, sei tranquillo. Quello tu mi va a capire. Allora, la voce, ecco, la voce, la parola di Dio ti arriva dappertutto. Questo ti mette in agitazione, perché c'è uno che ti sta parlando. Cioè, sta entrando nel tuo mondo, mi capisci? Chissà chi è. Cioè, ecco, se tu fai attenzione, quando arriva la sorgente, sei tu. Puoi dire, sei tu. Però non puoi arrivare a dire sei tu se tu non dedichi te stessa al rumore, se tu hai altro da fare, se il rumore ti disturba, perché tu sei impegnato in altro, non arriverai mai a dire sei tu. Per cui si richiede questa componente personale, capito?
Invece quello che è la parola di Dio è quello che mi fa pensare Dio, la parola dell'uomo è quello che mi fa pensare Dio. Però la parola di Dio, cioè, può essere una parola del Vangelo e che non mi fa pensare Dio, quindi no. Parola di un uomo, no? Oppure sì. Un segno qualunque di Dio, parola di Dio. Però cosa è dentro di me che mi fa percepire la voce di Dio, c'è dell'uomo? Perché tanto? Perché ho in detto fondo che tutto è parola di Dio.
Certo, però non tutti, capisci? Ecco, tu ami una persona, vedi un po' che razza di selezione fai tra la parola di quella persona e le altre parole. E tu ami una persona, percepisci immediatamente, ah, qui c'è il passo di quella voce di quella. E fai una selezione, tu scarti tutte le altre voci, le altre parole per incentrarti tutto, mi capisci? Dedicarti tutto a quella persona che tu ha. Quindi evidentemente si richiede questa componente personale dentro di te, capisci? Per cui tu preferisci, ecco l'amore, preferisci un essere a tutti gli altri. Ora, se dentro di te hai fatto questa giustizia essenziale, Giovanni Battista, giustizia per cui hai messo Dio prima di tutto, è Dio che ti dà la grazia, capisci, di riconoscere la parola di Dio, capisci, e di preferirla a tutte le altre, perché è il mio Signore che mi sta parlando. Silvana.
Quindi a questo punto che dice questo, ho dato loro la tua parola. Qui quelli che l'hanno seguito hanno avuto la possibilità di identificare chi è Dio, perché questa parola li ha condotti a identificare chi è Dio.
Certo. Loro, quelli che... teniamo presente, perché questi loro hanno avuto la preparazione di Giovanni il Battista, quindi c'è stata questa giustizia, cioè questa giustizia per fede si è messo Dio prima di tutto. Allora, tratti da Dio, adesso hanno la capacità di ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio ti viene dal figlio, capisci? Il figlio, il figlio stesso è la parola di Dio, capisci? Che ti conduce a pensare al Padre, ti dà la possibilità di pensare al Padre, te lo identifica, lui, solo chi conosce una cosa ti può far conoscere la cosa, poi un altro ti mena il cambellaio. Quindi soltanto il figlio che conosce il Padre può parlarti del Padre e condurti a identificare il Padre. Sono il figlio, mi capisci?
Ma spesso si dice che l'uomo ha in sé, porta in sé, avere in sé. E mi sono chiesto che cos'è questo sé che l'uomo ha in sé.
È il pensiero stesso di Dio. L'uomo è portatore del pensiero di Dio. E dico, ho detto già altre volte, che l'uomo ha la coscienza di sé, può predicare il suo io sono, perché ha la presenza di Dio, è fatto dal tu. Noi nella nostra personalità diciamo io sono, crediamo di essere una singolarità. Noi sostanzialmente siamo fatti in coppia. Coppia due pine, non un pisolo, ne capisci? Siamo fatti in coppia, dalla presenza dell'altro. Noi siamo, è per la presenza dell'altro che noi possiamo dire io sono, è per la presenza dell'altro. Noi dovremmo dire tu sei, ma per dire tu sei noi dovremmo essere nella luce, nella sapienza. Nella sapienza tu predichi eternamente tu sei e hai la possibilità di predicare il tu sei su tutto, parli la parola di Dio. Però lontano dalla sapienza invece c'è confusione. Io ritengo di essere, capisci? Ecco, io ritengo di essere, io predico io sono, e a un certo momento entro a garbugliare la tassa e non capisco più niente, mi capisci?
Vediamo però che Gesù in certi momenti dice io sono venuto nel mondo, eccetera, eccetera. Si esprime così.
Certo. Certo, parla un linguaggio accessibile a noi perché noi vediamo.
Quindi, ma io sono del figlio.
Però lui in tutte le cose, non sono io che parlo, il padre in me che opera. Se tu segui, perché direi le parole di Cristo vanno commentate con le parole di Cristo, e là dove trovi una parola che data la nostra sacrosanta ci può confondere, ci può, ecco, noi dobbiamo sempre commentarla con parole sue, con parole sue. Allora tutto il mondo commenta qui. Le parole che io vi dico non sono io che le dico, e allora quel io sono è il padre che predica io sono, mi capisci? Allora ti conduce in quel fatto. Siamo noi, dato un sacrosanto, possiamo dire ma lui sta parlando di se stesso, invece no, lui sta parlando del padre, mi capisci? Comunque, se noi non avessimo presente in noi Dio, noi saremmo completamente fratturati, cioè, sei cane la faccenda, completamente staccati da quello che è l'essenza, non potremmo minimamente percepire l'essenza, un cane non può minimamente percepire il linguaggio di Dio, mi capisci? Non vuole... Perché per intendere il linguaggio di uno, tu devi avere presente quell'uno. Devi avere la possibilità di pensarlo, capisci? Quindi riferire le parole, i rumori, che se è quello. Se tu non hai presente quell'uno, nel modo più assoluto, tu sarai disturbato dal rumore, eccetera, ma non puoi assolutamente capire. Quindi le parole di Dio che arrivano a noi non fanno altro che convocarci, direi, dalla nostra confusione, dalla nostra dispersione, convocarci alla presenza di ciò che abbiamo presente. Per cui convocati dice, ah è vero, come fai tu a dire è vero? Tu non potresti dire è vero se tu non constatassi che quel parlare che ti è giunto ti ha condotto a vedere una cosa che hai presente, da cui tu eri distratto. Condotto lì tu dici, ah è vero, e già, te l'avevi presente. Però ero distratto, quindi tutta la parola di Dio non è altro che convocazione, capisci? Si convoca, capisci? Ad una presenza che abbiamo già in noi. Poi dici, ma stupido che ero, ce l'avevo presente.
E questa presenza poi che misura tutte le nostre esperienze nel tempo,
certo,
nello spazio.
È questo, si capisce? E tutte le nostre esperienze esistenziali, tutti i problemi psicologici, mi capisci, in cui noi ci confondiamo, cioè, sono tutti determinati da questa presenza qui. Noi subiamo questa presenza inconsciamente, portiamo la passione dell'assoluto, tutti i nostri amori, sono tutti una fatica per rendere assoluto quel che assoluto non è. Ma perché abbiamo questa passione di rendere assoluto? Perché portiamo l'assoluto dentro di noi. Per cui tutto quel che amiamo, tutto quel che cerchiamo vogliamo che sia assoluto. Perché vogliamo questo? E cominciamo l'errore a non finire. Perché portiamo la passione all'assoluto e cerchiamo l'assoluto dove l'assoluto non è. Quindi se io voglio che un gatto sia un cane, si capisce che mi rendo difficile la vita. E noi stiamo cercando l'assoluto là dove l'assoluto non c'è. Cerca l'assoluto dove l'assoluto è e vedrai che hai capito che la faccenda si risolve.
Certe religioni dicono che l'assoluto è il sé.
Ma se ne dicono tante, mi capisci? Ma che l'assoluto sia il mio io, capisci? È una bella fantasia, perché io stesso...
No, non nell'io, nel sé.
Sì, ma è quel sé cosa vuol dire, mi capisci? Poi, che noi dobbiamo identificare il sé con una persona, mi capisci? Perché questo sé qui, vero, ho il mio io. E allora e sono sconfessato in pieno, perché a un certo momento mi accorgo che sono contraddetto da tutto quel che accade su di me, mi capisci? Che io subisco. Io vorrei che il tempo non passasse, il tempo passa. Io vorrei non morire, invece muoio. Vuol dire che c'è un altro che opera su di me, un altro. Quindi è un altro che mi fa essere, un altro. Quindi il mio essere è costituito dalla presenza di un altro. Abbiamo un altro che mi fa essere. Ora, noi non dobbiamo dire un altro mi fa essere in quanto mi ha creato. Un altro ti fa essere perché oggi ti fa essere. Allora predica in continuazione questa verità. Se un altro che ti fa essere, non sei tu che esisti. Tu esisti per volontà di un altro. Allora, quell'altro è un essere che ti pensa, un essere che hai capito che ha la capacità di volerti, che ha la capacità di darti l'essere, di comunicarti l'essere. E allora dobbiamo restare in questo. Perché noi diciamo una cosa e poi ne facciamo subito un'altra, saltiamo da un'altra parte. No, dico, Dio non t'ha voluto, Dio ti vuole. Oggi come oggi, se siamo qui, è perché Dio ci vuole attualmente, ci sta pensando. Capisci? Dio non è nel tempo, non ci ha voluto un momento e poi ci ha lasciati lì, capisci? No, Signore, Dio ci sta pensando, noi siamo un pensato di Dio, quindi costituito dalla sua presenza. Dico, tutta la problematica nostra esistenziale deriva dal fatto che noi portiamo questa presenza e non ci rendiamo conto. Per cui subiamo avvenimenti, fatti, capisci? Senza percepire il principio, senza collegare col principio, capisci? Sandra.
Noi usiamo dire, ti do la mia parola, è un modo di dire nostro che implica però quasi una promessa di quello che uno è. Cioè, l'acqua dice, io ti do la mia parola e dà la sua essenza, praticamente, perché è un invito...
No, ma vedi, te la dà se tu segui la voce.
Se tu segui, certamente.
Perché tu non ti disseti sentendo la voce dell'acqua.
No, però non c'è ti già una promessa.
C'è una promessa. C'è una promessa.
Acqua.
Ma tu se vuoi arrivare all'acqua devi seguire la voce. E non fermarti fintanto che tu non trovi l'acqua.
Certo.
L'acqua ti disseta, la voce dell'acqua non ti disseta.
Sì.
Quindi la voce dell'acqua ti offre la possibilità. Così è anche la parola di Dio. La voce di Dio ti dà la possibilità di trovare Dio. Ma tu ti devi dedicare a questa possibilità, se tu trascuri la possibilità sei fresco.
Certo.
Cioè non è che la parola ti disseti, la parola ti dà la possibilità di arrivare alla sorgente ti disseti, altrimenti
certo,
no.
Certo, volevo dire che dare la parola è dare quello a cui uno è arrivato. Dio dà la sua parola.
Dio dà la sua parola in quanto si annuncia, quindi ci fa una promessa. La parola è una promessa.
Sì.
È una promessa. Non è detto che questa promessa si realizzi.
Certo.
Ecco, perché si realizzi questa promessa richiede, quindi la parola è un patto.
Sì.
Ogni dato si trova nell'antico testamento, faccio il patto d'alleanza, dà la sua parola.
La sua promessa.
Ecco, è una promessa. Ma tu capisci, nella promessa c'è, essendo un patto di alleanza,
c'è tutto.
Ci sono due componenti, la componente di chi promette e la componente di colui che accoglie la promessa.
Certo.
Ora se tu disprezzi la promessa, aspetta, quella che la promessa non si realizza, che è un patto a due.
Certo.
E quindi uno deve rispettarlo, ma anche l'altro deve rispettare quel patto. Allora, se lui mi fa una promessa, io mi devo dedicare a questa promessa. Se mi dedico a questa, quella si realizza, se non mi dedico, quella non si realizza. Ecco, per cui la parola di Dio, essendo promessa, richiede da me una dedizione. Mi devo dedicare e con pazienza dedicarmi fino ad arrivare a trovare, ecco, quello che lui mi ha promesso. Capisci?
Il Padre manifesta se stesso attraverso il pensiero, e il pensiero viene espresso dalla parola. Quindi sì, questa parola non è tua, del Padre, non è la parola del Figlio, la parola del pensiero.
No, vedi, nell'essere tutto si riferisce, perché il Figlio non è altro che figlio del Padre, che vuol dire che non fa altro, sì, che predicare il Padre, che sì, predica il Padre. Come dico, noi facciamo un errore gravissimo quando dico io predico me stesso. Pure io non sono mica Dio. Allora dico, però se voglio essere nella verità devo predicare Dio, non devo predicare me stesso. Nella misura in cui noi pensiamo Dio, parliamo di Dio, parola, mi capisci? Ecco, nella misura in cui noi restiamo con Dio, capisci? E noi stessi viviamo. Noi invece moriamo nella misura in cui noi pensiamo a noi stessi, predichiamo a noi stessi. Noi crediamo, quante volte diciamo, ma se io non penso a me, se io non parlo di me, chi è che parla di me? Io devo parlare di me, capisci? Dobbiamo pur farci conoscere. Quante volte dobbiamo farci conoscere? Ci mettiamo in vetrina, mi capisci? Guarda come sono bello. Perché se noi non ci mettiamo in vetrina, chi ci conosce? Non ci mettiamo in vetrina perché dopo si fanno le vasche, capisci, davanti, tutti guardano, ecco, e ti conoscono, mi capisci, ti conoscono. Ora, vedi, l'errore gravissimo è questo, perché noi più pensiamo a noi e parliamo di noi, e più ci distruggiamo. Se noi vogliamo essere, dobbiamo parlare di Dio, pensare a Dio, predicare a Dio.
Sì, perché è il nostro punto.
Per cui, dimenticando noi stessi, noi cominciamo ad essere, ma parlando di noi stessi noi ci distruggiamo. E Dio opera e viene a morire tra noi per evitare che noi ci distruggiamo. Siamo noi che ci stiamo distruggendo. Perché Lui solo è. E la nostra gioia, la nostra felicità, la nostra vita, il nostro tutto, la nostra pace, sta nel dire tu sei. Ma quando io dico tu sei, io sono. Ma in quanto dico tu sei, la meraviglia è poter dire tu sei. A me interessa niente quello che sono, mi interessa che sia Lui. Noi dobbiamo essere felici, mi capisci, che Lui c'è. Io sono felice che Lui ci sia. Non perché sono io, io sono felice che Lui ci sia. La nostra felicità è poter dire, capito, quello che conosce questo. Perché è Lui che ci dà la vita, perché è Lui che pensa a noi, ma nella misura in cui noi, capito, partiamo per cui noi possiamo essere con Lui nella misura in cui conosciamo come Lui è con me e con noi, mi capisci?
Sì, però...
Altrimenti non siamo, e allora non siamo, noi facciamo l'esperienza del niente. E quando fai l'esperienza del niente, tutto ti crolla addosso, non ha più senso la vita, non ha più senso... Niente, perché stai facendo l'esperienza del niente. E quando ti cade addosso, e tutti quanti fai... Ecco la prova esistenziale, mi capisci, di Dio stesso. Noi... Parlando di noi, credendo quindi di esaltare noi, di fare i nostri interessi, noi ci stiamo e facciamo l'esperienza del niente. Vedi che tutto diventa Vangelo nella nostra vita. Gesù che dice senza di me fate niente, senza di lui faccio niente.
Sì, infatti si fa tribolare, però proviamo a pensare un momento se Dio non ci fosse.
Già, capisci?
Esattamente.
Capisci?
Sì.
Trovo un po' più giusto che sarebbe dare la parola. Cioè lui l'ha data perché si presuppone che loro l'hanno proprio accolta. Gesù la dà a chi la accoglie?
Lui la dà a tutti, sì. La dà a tutti, perché lui guarda, è come primavera. La primavera guarda i fiori che fa sbocciare. Dappertutto, soprattutto un'alluvione di fiori. E poi dovevano finire. Però lui i fiori dice, io l'ho dato, poi. Però da parte di Dio, Dio dà sovrabbondo in tutto. Sovrabbondo in tutto. Chi coglie? Allora partecipa. Vita.
Gesù dice, ho dato loro la tua parola. Quindi, siccome quando Gesù parla è sempre unito al pensiero di Dio, di conseguenza, dandoci la parola di Dio, ci dà esattamente il pensiero di Dio. Ci spiega, diciamo, ci dà il pensiero di Dio. Alla fine, lui stesso è il pensiero di Dio, quindi ci dà se stesso.
Certo.
E telepatia.
Franca. Voce, perché qui non si sente. Voce.
Ho dato loro la tua parola.
Sì.
È come se dicessi, ho fatto conoscere loro il tuo nome, la stessa cosa.
Sì, capisco. Certo.
Ho parlato di te.
Sì, capisco.
E perché hai detto con finuzza adesso? Guarda in primavera quanti fiori. Ma sì, Carlo. Guarda in primavera quanti fiori.
Certo.
La tua parola la dà a tutti. Ma prima ha detto a quelli che tu mi hai dato perché ti appartengono, a loro, questi loro non sono tutti,
ecco,
sono quelli che ti appartengono,
certo,
che
tu hai dato, sono tratti, sì.
Quindi questa parola,
certo,
in questo momento non è quella che dà a tutti come annuncio, che dà a quelli che sono, che il Padre ha dato.
La parola ha detto, la parola è segno di, voce d'acqua ti fa pensare a questa parola, dico la voce dell'acqua, se noi fossimo capaci di percepire la voce dell'acqua, tu essendo qui, tu percepisci la sorgente del Po, mi capisci? Perché la voce dell'acqua arriva dappertutto, dappertutto la voce, l'acqua no, l'acqua, la sorgente del Po è un punto ben preciso, deve dare, capisci, al Pian del Resto, tu vuoi trovare la sorgente del Po, ma la voce della sorgente del Po ti arriva qui, ti arriva dappertutto, tu fossi in Australia, e fossi talmente sottile, diciamo così, nel, come intelligenza, tu in Australia percepiresti la sorgente dell'acqua del Po, mi hai capito?
Sì.
Ecco. Allora, questo vuol dire che la voce arriva dappertutto, è universale. Non c'è punto dell'universo, non c'è punto della Terra che non senta la voce di Dio. La voce del Creatore, pensa un po', ti immagini un po'. Tu immagini. Hanno colto, sono riusciti a cogliere, capisci? La voce del primo Big Bang, capisci? Senta, 15 miliardi, 20 miliardi di anni fa, mi capisci? E c'è ancora adesso, c'è ancora adesso. Tu pensa un po', quindi la voce del Creatore c'è dappertutto, arriva dappertutto. Poi c'è tutta una selezione di forme di Dio, perché dico, a seconda di quello che io amo, che io metto prima di tutto, lì comincio a fare una selezione, mi capisci? Tra voce e voce, perché dico, in questo punto qui c'è la voce di tutte le creature, miliardi e miliardi, e c'è anche la voce di Dio. Ma cos'è che mi fa preferire una voce di uno all'altro? È quello che dentro di me, mi capisci? Sull'altare della mia anima metto prima di sopra di tutto. Allora questo incomincia a rendermi sensibile a quello piuttosto che a quell'altro. E quindi, a un certo momento la voce di Dio addirittura mi dà fastidio. Perché mi sta facendo rumore su un'altra voce che mi sta più a cuore, mi capisci? Ecco. Quindi allora la voce di Dio arriva dappertutto. Man mano che uno ascolta quella voce, allora quella voce lì ti affina, fino a un certo momento a farti percepire la sua voce di tutto, capisci? Ma quella voce, lui parla di tutto, percepire quella voce di tutto.
E la voce, stavolta hai detto così che le manifestazioni dell'esistente, indica l'esistente.
Si capisce.
Perché la parola comunica il pensiero.
Certo.
Qui non dice voce, fatto.
Comunica l'intenzione, capisci? L'intenzione di uno, quindi il pensiero, la voce, l'intenzione, il fine, ne parliamo poi domani sera, il fine di uno, capisci? Per cui a quel punto lì tu hai possibilità di dedicarti a, man mano che ti dedichi, hai capito? Arrivi, perché poi dopo anche la parola a un certo momento ti trasferisce al pensiero, che noi per passaggio da, abbiamo voce, parola, pensiero, padre, essere. Sono tutti passaggi che dobbiamo fare, e possono diventare dei posti di blocco, perché noi possiamo trovarci nell'impossibilità di fare i passaggi. Dobbiamo arrivare al principio del pensiero, il padre del pensiero, cioè il padre del figlio, mi capisci?
Il principio da cui riceviamo l'essere?
Il principio da cui riceviamo l'essere, sì. Pinuccia.
Questo versetto mi ha fatto subito pensare, questa frase, un'altra frase del Vangelo. Tanto ha amato Dio gli uomini da dare il suo figlio, cioè la sua parola, il suo verbo. E poi l'altra è il verbo un caro fatto maestro, il verbo si è fatto carne. E adesso proprio il verbo fatto carne dice ho dato loro la tua parola. E proprio questo dono del Padre, no? che ci fa dono della sua parola che è il suo pensiero, attraverso il verbo fatto carne.
Sì, però tu non passi dalla parola al pensiero se in te non c'è un interesse per. Tu la parola la senti, la percepisci come rumore, come voce, capisci? Di cui puoi non vedere, non trovare il pensiero. Tu puoi trovare di fronte a delle parole di non capisci il pensiero. E quindi non fare il passaggio del pensiero, puoi trovarti in questa situazione qui, capisci? Cosa si richiede perché io possa intendere il pensiero che c'è nella parola? Cosa si richiede? Soltanto se tu hai messo Dio prima di tutto, da Dio tu capisci la parola di Dio, mi capisci? Soltanto se tu hai avuto tanto interesse per una persona straniera, tu riesci a capire le parole straniere che usa quella, attraverso te, tu senti le parole straniere, senti, però non capisci il pensiero che ti vuole comunicare.
Se c'è questo interesse, allora si dice come la Madonna, ecco si faccia di me secondo la tua parola.
Tu stai trascinando l'acqua, tu mulino, stai brava lì un momento. Allora, passiamo a seconda. Sì.
Allora, la tua parola, ho dato loro la tua parola. La parola del padre e il figlio, allora certo. Ho dato me stesso.
Si capisce. E il mondo li ha odiati. Nino?
Beh, lo vediamo. Il mondo quando non si apre all'interesse per Dio e non può capire certe cose, non sopporta.
Non sopporta. Devo odiare, devo odiare, costretto ad odiare. Non è libero di noi, e devo odiare.
Si vede, certe volte appaiono degli articoli sulla stampa che non riesci a capire perché siano così carichi di
animosità.
Sì, sì. Diresti che, non so, che Cristo li ha schiaffeggiati in qualche modo per fare così.
Siamo talmente fatti per conoscere che di fronte a ciò che non possiamo conoscere noi siamo costretti ad odiare. Maria?
Ma chi non ha interesse per Dio? Certamente che Dio li disturba e quindi...
Certo, si è disturbati.
Lo odiano perché...
Odiare vuol dire semplicemente volere che l'altro non ci sia. Un essere che noi non possiamo conoscere, però vogliamo che non ci sia, perché ci disturba. Ci disturba.
Sì, mi è facile pensare che il mondo mi odia perché li perde, li sente ostili, magari inconsciamente anche li sente superiore e questo dà fastidio loro. Però intanto bisognerebbe conoscere bene cos'è il mondo in confronto all'Eterno e che cos'è questo odio abbinato all'amore per poter...
Mondo, vedi, quando si chiama mondo dice tutto ciò che non è Dio, compresi gli angeli, tutto ciò che mondo è tutto ciò che non è Dio. Quando noi separiamo ciò che non è Dio, perché ciò che non è Dio è opera di Dio, creazione di Dio, creatura di Dio, quindi, ma va, proprio perché sono creature di Dio, vanno mantenute unite a Dio. Se noi invece le separiamo da Dio, e quindi viviamo per il mondo, allora il mondo diventa un'opposizione a Dio, è logico, capisci? Cioè, se io ho un amore, ecco, vivo per, e questo amore si contrappone ad un altro amore, mi capisci? E vedo questo. Io lo stesso, dico, se io mantengo tutte le cose unite a Dio, le cose vanno benissimo. Tutte le cose sono buone, sono ottime, servono bene. Ma se io vivo, e quindi anziché vivere per Dio, vivo per una creatura, la creatura di per sé è buona. I campi, i buoi, la moglie di per sé sono buoni, sono creature di Dio. Ma se io vivo per quelle, ecco allora la cosa, diventa in opposizione a quell'amore che devo avere prima di tutto. Sono state create per Dio, non per i buoi, per i campi e per la moglie, capito? Franco.
Sì, la sua parola porta un'intenzione diversa da quella per cui si viene.
Sì, la sua parola mi comunica l'intenzione di Dio. L'intenzione di Dio è una singolarità. Non si confonde con nessuna intenzione, né di angeli, né di santi, né di uomini, eccetera. Non si confonde con nessuno. È una singolarità, l'intenzione propria di una persona. Soltanto conoscendo la persona, tu conosci l'intenzione. La parola di Dio ti comunica l'intenzione, cioè il pensiero è singolo, unigenito, singolo di Dio, mi capisci? È questo. Quindi questa parola ti comunica questa intenzione che poi il fine che Dio ha nel volerti. Allora, sapendo il fine di Dio, adesso tu sapendolo hai la possibilità di averlo come tuo fine. Ecco la meraviglia che ti comunica la parola. Comunicando dell'intenzione, sai, uno che ti inviti a pranzo, prima tu non puoi andare a pranzo, uno che ti inviti a pranzo, la mia intenzione è questa, ti invito a cena, ti invito a pranzo, ti dà la possibilità, vedi? La comunicazione ti comunica la sua intenzione, tu adesso hai la possibilità di andare. Prima no, hai la possibilità. Questo stesso, conoscendo l'intenzione di Dio, tu hai la possibilità, hai capito, di sposare questa intenzione, hai capito, di avere come fine il fine di Dio. Hai capito?
Sì.
Ecco. Osvaldo.
Quelli, diciamo, che odiano, no? Rientrano però nel disegno di Dio, perché Dio,
certo,
non si fa sorprendere.
Ma
no?
Certo, ma siamo che abbiamo. Ma l'odio non è che amore. L'odio non è che amore. L'odio è una faccia dell'amore. La faccia dell'amore, una faccia dell'amore. Perché l'odio è attrazione per. Tu subisci una passione quando odi, subisci una passione. E quando tu ami subisci una passione, mi capisci? Vedi? È sempre la stessa passione. È una faccia di quella passione lì. Ma stai subendo una passione. È una passione di una cosa che non coincide con quello che porti dentro di te. Per cui si costretto a odiare, ho detto, è passione e volere che l'altro non esista, perché ti sta disturbando. Tu vuoi andare a Cuneo e c'è uno che ti dice, senti, andiamo a Savigliano, a un certo punto ti disturba, hai capito?
Però, ecco,
perché sta contrastando quella che è la tua intenzione.
Se uno invece incontra la parola di Dio, per grazia di Dio, no? Dice, una volta vede nella persona che odia, che... diciamo, fa del male, eccetera, tutto il disegno di Dio.
Si capisce.
Per cui insomma viene tutto.
Si capisce, per cui anche il nemico scompare, perché tu scompare. Vedi anche lì l'opera di Dio, capisci? E se tu hai messo Dio prima di tutto, tu hai la possibilità di amare anche il nemico, perché vedi l'opera di Dio per te anche nel nemico. La vedi questa, allora in quanto la vedi, comprendi, allora hai la possibilità di amare. Là dove tu sei costretto ad odiare, là dove non hai la possibilità di comprendere. Quello che non comprendi, tu non puoi sopportarlo, perché siamo fatti per conoscere. Allora quello che tu non comprendi, non puoi sopportarlo. Non poter sopportare vuol dire odiare. Non puoi sopportare, perché non poter sopportare vuol dire non comprendere, non conoscere, quindi dire, capisci, desiderare che l'altro non ci sia, perché non entra, hai capito? Ti disturba nella conoscenza. Giovanna?
Questo è il mondo che odia, può essere anche dentro di noi.
È solo dentro di noi.
Cioè,
le creature stanno dicendo, non ti odiano mica le creature.
Sì, ma anche esteriormente il segnale ti può mettere qualcuno che...
No, l'odio è soltanto perché dentro di me io ci sono disturbato. È una proiezione dell'interno. Basta spostare, guarda, spostare la lancetta, capito, del tuo mondo interno, tu quello che prima prendevi a casa e lo abbracci. Hai spostato la lancetta. E cosa è successo che ti abbraccio? E prima ti odiavo. E cosa è successo? Hai spostato la lancetta. Qualcuno ha spostato la lancetta. Spostato con ella.
Capisci? Sì, da parte di Dio è tutto per la forza.
No, perché tutto è fatto in Dio e da Dio. Quindi non esiste qualche cosa, capisci, contro di te. Tu però con la tua fantasia puoi dire, quello ce l'ha con me. E lo odi, ma sei tu. È la tua testa che è sfasata. Non è la realtà.
Ma anche se il Signore non ti mette fuori proprio, però dentro, quando arriva la proposta di Dio, arriva la parola di Dio, poi c'è questo conflitto, c'è sempre qualcosa.
Sì, ma interno a te, perché tutto è relativo al tuo interesse, tu hai un interesse diverso, è logico che ti trovi in conflitto. Mi capisci? E dicevo prima, uno vuole andare a Cuneo e l'altro invece ti sta tirando verso Torino e si capisce che ti mette in conflitto, mi capisci? Sì, sì. Ma tutto è relativo al tuo interesse, perché tu hai interesse per andare a Cuneo, ma se tu avessi interesse per andare a Torino, lo abbracci e dici, oh, ti dicevo, ti però andare a Torino, per una cosa sempre andare a Torino, hai capito?
Sì, sì, sì.
Vabbè, Simone.
Comunque lo dice come se fosse una... cioè scontato che questo avviene.
È scontato. Perché noi apparteniamo alla passione dell'assoluto, è scontato che sia una passione dell'assoluto. Questa passione assoluta ha due facce, amore e odio, ma è sempre la stessa passione assoluta, è sempre la stessa passione, e in relazione a ciò che tu metti prima di tutto, capito? Allora.
Il fatto che il mondo li abbia odiati, quindi è per loro comunque una conferma
che non appartengono al mondo, che non appartengono al mondo, si capisce. Vai a voi quando il mondo vi batterà le mani, parlo di Gesù. Noi cerchiamo tutti, qualcuno ci batte le mani, dice qua è voi, beati voi, invece quando il mondo dice male di voi, vuol dire che non appartenete al mondo, che il mondo ama ciò che è suo. Quindi sai, tu sei cliente di un negozio, stai quello che il negozio ti ama, ti dà i regali a Natale, perché sei cliente, mi capisci? Però non può andare ad un altro negozio, e se chiede un altro, tutta così, capisci? Quindi vedi che tutto è effetto di capisci? Se tu appartieni al mondo, il mondo... Ti glorifica, ti esalta, tutto quanto. E se tu pensi a te stesso, sei contento che il mondo ti esalti. Capisci? E quello è segno. Dice, beati voi invece, quando? Perché è segno che non appartenete, non siete, cioè, appartenete alla clientela di quella bottega, mi capisci? Capito?
Hai detto che odiare vuol dire...
Eh?
Odiare, hai detto che vuol dire desiderare che l'altro non esista.
Sì.
Allora, questo nel pensiero del Dio. Amare vuol dire desiderare che l'altro...
Chiaro che ci sia. Essere felice che l'altro ci sia. Sono contento che tu ci sia.
Ma io non capisco una cosa, magari già
solo
ho detto, ma non
tempo.
Bisogna meditarlo. Però tutto è voluto da Dio, è tutta una funzione nel disegno di Dio, tutto è fatto bene. E questo odio con cui il mondo odia i discepoli del Cristo, coloro che mettono Dio al primo posto, che funzione ha di completare la spogliazione?
Sì, è la funzione, l'ho detto molte volte, è la funzione del vento che soffia per alimentare la fiamma.
Quindi è una funzione d'amore.
Funzione d'amore. Cioè, perché tutto copre, tutto questo... copre, tutto copre, anche i nemici. Per questo, certamente, sì. Nel disegno di Dio si amano anche i nemici, perché stanno soffiando sulla mia fiamma. Mi fanno correre il rischio di spegnerla questa fiamma, capisci? Però l'intenzione di Dio è per alimentare. Più tu soffi sulla fiamma, capisci? Cioè, ho detto no, concerto, sì, ti la spegni, capisci?
Succede spesso che però si spegne.
Ecco, appunto. Quindi alimenti, dai ossigeno, quindi alimenti. quello che è contrasto diventa quindi positivo. Quindi tutto è positivo, capisci? Per coloro che cercano Dio, tutto è bene. Per coloro che cercano Dio, tutto. Perché vedono il positivo. Lo vedono. Quando invece non si vede positivo, allora tu vuoi togliere il negativo, perché quello mi contrasta. Ma è perché non vedi.
Si dice spesso, stai attento perché il mondo ti porta via. Cioè, tu hai appena stabilito il contatto, ritrovato il contatto con la parola, e però devi stare attento perché il mondo ti porta via. Ora, e a quel proposito lì si dice, finché lo spirito non è in te, non uscire dalla città.
Certo. Insomma. Cioè, dice anche, scappa presto dalla città,
Fugge in monti
per non subire, capisci, la rovina della città stessa.
Quindi bisogna anche guardarsi dall'oggi del mondo.
Ma vedi, perché Gesù dice, guarisce uno e poi dice, senti, non dillo a nessuno, non entrare nel villaggio, non entrare nella comunità, perché rafforza nel silenzio, capisci? Allora, è vero che c'è persecuzione, lotta, critica, eccetera, quanto, capisci, per alimentare la fiamma, capisci, per rafforzare. Però senti, non andare a cercare l'uragano tu, Quindi se tu hai le possibilità, mi capisci? Non fare il fesso, se tu hai le possibilità, non andarti a mettere, capisci? Quindi, da parte di Dio, lui dice, quello che ti arriva, va bene, accetto le mani di Dio, mi capisci? Quello è il vento che soffia, mi capisci? Ma non andare tu a mettere, andare a cercare la tempesta,
Sì, questa nettezza, amore e odio, cioè che elimina prima di tutto il compromesso. Dopodiché si va al fil di rasoio.
Ma tu capisci che nel compromesso tu non vivi,
Quindi
tu è meglio che tu ami o odi, capisci? Ama o odia. È meglio uno che odia piuttosto che uno che stia lì, capisci? Tutto va bene, mi capisci? Fai sorrisetta a tutti, cioè, da una parte all'altra. Perché perlomeno ti qualifichi, mi capisci? E quando una persona è qualificata allora si può parlare. E quando per una persona tutto va bene non si può mica parlare, perché tutto gli va bene, capisci? Allora,
aspetta. È vero. Sì, che diventa sempre più netta interiormente, perché è scatenata, cioè mica uno lo fa apposta a provare odio o a provare amore.
Ah, no, tu subisci
momento,
le cose.
Ecco, sei le subisci, schiavo di questa roba.
Si capisce.
Poi, in consapevolezza, l'odio si trasforma in amore e sarà solo più amore.
Certo, si capisce.
E dunque, loro sono quelli che il padre ha dato al figlio, e il mondo sono tutti gli altri.
Erano tuoi, sì.
Ecco, il mondo sono tutti gli altri. Mm-hmm. Detto così sembra che questi loro siano molto pochi e il mondo sia numerosissimo.
E sono pochi, sì. Infatti piccolo greco, parla di piccolo greco. Sono talmente pochi che sono singoli. A Dio si arriva personalmente. Tu non arrivi in gruppo.
E questo
Dio.
Allora che dà questa impressione.
Per cui tu cominci come massa, mi capisci? Poi in un certo momento c'è una selezione, incominci a diventare piccolo gruppo, piccolo greggi, poi a un certo sei sola. Ti devi assumere la responsabilità di quel che hai. Sì. Di fronte a tutto e a tutti, ma sei tu, capisci? Certamente sei tu. E quando tu recisi sul teatro sei solo tu. Non c'è più l'altro, la placca, capisci? Sì. Rita?
Sì, questo, che il mondo li ha odiati. Il mondo in sostanza significa essere nel pensiero di se stessi, no? Quindi nel pensiero di noi stessi, noi amiamo solo ciò che ci appartiene, ciò che possediamo. E non possiamo amare altro, amiamo quello che abbiamo. E il mondo è così, ama quello che possiede, vuole possedere tutto intanto. E ama solo quello. Il resto non può che odiarlo, non può farne a meno quello che non ha.
Si capisce. Non siamo liberi noi.
Non siamo liberi.
Né di amare, né di odiare. Subiamo, perché sono passioni, quindi quando sono passioni sono cose che tu subisci, sì, non vuoi fare meno. Franca.
Prima Gesù aveva detto, io non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato perché ti appartengono. Quindi c'è una separazione, chi non è con me è contro di me.
Arriva certamente, sì, certo.
Così, perché se si è del mondo, il mondo mi ama perché appartengo al mondo. E se non sono del mondo,
non si può fare molto diverso. Non si può fare molto diverso. Siamo fatti per una cosa sola. Non
è
perché Dio ha fatto tutte le cose.
Perché tutto è fatto per Lui. Per cui c'è un amore unico che domina. Tutto è stato fatto in un amore unico. E noi stessi siamo fatti in un amore unico. E questo amore unico che in certo mi fa odiare. Capisci? Pinocchio.
Mentre posso aggiungere una cosa,
sì.
Mentre quando non si è nel pensiero di sé, ma nel pensiero di Dio, si ama anche quelli del mondo perché si capiscono.
Dio ha tanto amato il mondo, è una contraddizione. Dio ha tanto amato il mondo che è questo. Pinuccia.
Questo li ha odiati,
che Dio dirà, perché loro non è che abbiano sperimentato mentre Gesù parla ancora l'odio del mondo, perché erano, diciamo, anche sono protetti da Gesù, tutto semmai l'odio va contro Gesù e andano. Però non li prepara già per l'odio che devono sopportare.
Hanno passato. L'hanno già sopportato, si è portato lì.
Sì.
È altro che. Li ha odiati, quindi, evidentemente sì.
Cioè, hanno dovuto fare una rottura anche loro.
Altro che. Ecco, altro che. E hanno dovuto subire le conseguenze.
Una rottura. Che è necessaria perché segui Dio o il mondo. No.
Tu incominci il mondo con. Tu incominci la tua vita con Tu cominci vivendo un'altra vita, dici
e questo.
Poi in seguito certo. Non c'è più possibile, non ci scappa. Tutti in silenzio. Maria?
Non io sono, ma tu sei.
Delfina?
Chi vive il pensiero, il corpo è solo paragonabile ad una scatola che a un certo momento si lascia nel...
È un abito.
Per entrare.
È un abito, infatti dico, il camposanto è un guardaroba. Franco.
Esercizio.
Domenico.
E tutto questo faranno perché non hanno conosciuto.
Esatto. L'importanza del conoscimento. Osvaldo.
Cercare la moce di Dio.
Seguire.
Seguire
oggi. E non fermarsi fino a quando non si arriva alla sorgente.
Sperare in Dio di trovare. Sperare in Dio.
Perché Dio te lo di buona.
Se tutto concorre bene per coloro che
tutto. Si va.
La parola di Dio è singolarità.
Certo.
Il mio pensiero va a una frase del Cantico dei Cantici che dice: più forte della morte è l'amore, più tenace degli inferi, è la passione.
Si capisce.
Ho dato loro la tua parola, diventi per noi, ti ho dato la tua parola.
Quando tutte le presenze si vanno, è la presenza di Dio. Cioè, per noi, rimaniamo solo noi e Dio.
Sì, però noi possiamo essere impreparati a sopportare quella presenza. Sì. Che è una presenza che tu non hai interiorizzato e non puoi sopportarla. Diventa un intruso, capisci?
Non se in un primo momento...
Se tu invece hai interiorizzato, l'hai desiderato, hai sospirato, allora naturalmente è benvenuta, capisci, per la supporti. Sì. Anzi...
Ho dato loro me stessa.
Sì, Dio parla per fare di noi un pensiero netto, che significa pulito, giusto, senza scorie, assoluto, insomma.
Certo. Franco, bisogna cogliere?
Cinque.
Gesù
tu dici, ho dato loro la tua parola, e la parola sarebbe il pensiero unigenito del Padre. Dio ha tanto amato il mondo da dare a tutti.
Vedo questo versetto molto collegato con quello che precede, perché qui dice ho dato loro la tua parola, e prima aveva detto parlo così nel mondo affinché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Cioè il fine per cui ha dato a noi la sua parola è perché abbiamo in noi stessi la pienezza della gioia.
Sì, capisco.
Però ci vuole l'apertura della Vergine.
Certo. Arrivederci, grazie.
Arrivederci. Sabato 26 dicembre 1992, presso casa di preghiera. Sabato 26 dicembre 1992, presso casa di preghiera.
Ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Siamo nel versetto 14. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Abbiamo fatto la prima parte, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Ci resta la seconda parte, perché non sono del mondo. Giustina?
Quando una creatura mette tutto il suo interesse in Dio, tutto riceve e opera da Dio, allora il mondo diventa solo... soltanto più un mezzo, un passaggio che però non incattiva più, perché il suo pensiero, il suo spirito vive in Dio e arriva persino a fare meno dei mezzi, vivendo, no? Vivendo in Dio.
Perché fare meno dei mezzi?
quando deduce tutto da Dio,
sì.
Cioè non che il Papa mi mette
per favore, dico, aspetta un momento, perché qui non sì. Mettetevi a posto, poi dopo gli
scusate, questo ecco. Non c'è la spina
attaccata. Ma benissimo, ringraziamo che non ci sia la spina. Continuare?
Quando si deduce tutto da Dio, ormai il pensiero, diciamo, il suo spirito è nell'Eterno. Perciò si arriva a superare anche i mezzi.
Metti, se Dio ti manda dei mezzi perché noi non abbiamo bisogno, non possiamo disprezzare niente, non possiamo disprezzare niente. Certo, la vita dello spirito è autonoma, è autosufficiente, Dio non ha bisogno del creato, e questo ci fa capire che c'è nella contemplazione della nostra vita questo punto in cui noi abbiamo la possibilità di superare anche il creato come mezzo, perché la nostra vita diventa piena in Dio.
Che certo, che arrivare.
Sì, perfetto. Chris.
Perché essi non sono nel mondo, cioè quindi ci sono, c'è un dualismo o nel mondo o fuori.
Ecco, allora è, ben, è proprio necessario precisare, è vero? Cos'è il criterio di appartenenza? Quello che ci fa appartenere. Ah, quando è che appartiene? Perché in realtà non sono del mondo, però ero nel mondo. Non è che non è fuori dal mondo, infatti dire, non ti prego che tu li tolga dal mondo. Quindi erano nel mondo, erano uomini come tutti gli altri, quindi erano nel mondo. Mangiavano, dormivano, correvano per il mondo, quindi erano nel mondo. Però dice che non appartengono a... Allora dobbiamo cercare il criterio di appartenenza. Quando è che si appartiene al mondo e quando è che non si appartiene al mondo.
Come... Si appartiene quando uno non è figlio.
E quando è allora che si è figli e quando è che non si è figli? Quando è che si è figli del mondo e quando è che non si è figli del mondo?
Quando è che si ha una attrazione per il mondo?
Il criterio di...
figlio, se ho, se una...
Il criterio di appartenenza è il vivere per, cioè quanto uno vive per appartiene a. Ognuno appartiene a ciò che ama, a ciò per cui vive. Ora, siccome non si possono avere due fini diversi, perché noi non possiamo pensare contemporaneamente due cose, no? Ecco, quindi noi apparteniamo a ciò che mettiamo prima di tutto. Noi possiamo anche, mi spiego, pregare Dio da mattina a sera, però avere prima di tutto altro, apparteniamo ad altro. Fossimo religiosissimi, possiamo essere in una trappa e appartenere ad altro. Quindi il criterio di appartenenza è determinato da ciò per cui uno vive, personalmente, da ciò per cui vive. Ora, se uno vive per ciò che non è Dio, necessariamente appartiene al mondo. Può fare tutti i salti mortali che vuole, ma appartiene al mondo. Non può fare in modo diverso. Perché non mettendo Dio prima di tutto, si ha come pensiero altro da Dio e uno appartiene a quello. Appartiene a quello. Soltanto se si mette Dio prima di tutto, e quindi lo si ha come scopo, allora, avere Dio come scopo, cosa vuol dire? Avere la conoscenza dell'altro, cioè avere la conoscenza di Dio. Soltanto che uno è impegnato a conoscere Dio, e sente questo impegno come la cosa principale, cioè come la cosa in cui lui giustifica la sua vita, per cui tutto il resto è marginale. Il resto marginale, quello c'è in cui giustifica, allora appartiene a Dio. Nel caso se no. D'accordo? Domenico? Sì, Franco? Niente? No. Fabiola?
Cioè il significato di questa frase detta di Gesù a Dio, cioè perché detta così sembra, c'è cioè una definizione, non dice non sono il mondo, però perché sono... Gesù la rivolge così a Dio?
La dice per tutto quello che lui fa e tutto quello che lui dice lo fa e lo dice per noi, per giustificare la ragione per cui il mondo odia i suoi. I suoi discepoli, i suoi amici, perché li odia. E allora ti fa capire anche, abbiamo visto prima, qual è il criterio di appartenenza. Qui ti fa anche capire la ragione dell'odio. Come mai c'è l'odio? L'odio è nel mondo, l'odio non è nello spirito, non è in Dio. Mi spiego, l'odio è nel mondo. Allora dice queste cose e le dice al Padre, cioè contemplando il Padre, perché vero, i suoi discepoli, lo dico, tutto lo fa per gli uomini, quindi anche questa preghiera qui lo la fa per gli uomini, affinché gli uomini abbiano a capire la ragione. Ora, quando c'è la ragione di una cosa, perché di una cosa la cosa è insopportabile, è insopportabile, la ragione dell'odio, è contemplata la cosa. Cioè, il mondo non può sopportare ciò che non gli appartiene. Il mondo è un negozio, in termini elementari, il mondo è un negozio, un luogo di traffico, di mercato. Quindi allora, cosa ne deriva? Un negozio ama i propri clienti. Quindi fino a che noi siamo clienti del mondo, noi siamo amati del mondo. Ma se invece siamo clienti di altro, evidentemente il mondo non può amare, perché non può comprendere. Lui non può comprendere quello che appartiene allo spirito, quello che vivono per lo spirito, perché Dio non si vede. Uno che vive per una cosa che si vede, il mondo non può comprendere. Allora necessariamente devo odiare, quindi il mondo deve odiare ciò che non conosce. Mentre invece coloro che cercano Dio prima di tutto amano anche il mondo, perché comprendono il mondo. Cercando Dio si comprende anche il mondo. Il mondo è creazione di Dio, opera di Dio, in sé per sé è cosa buona. Il mondo non può amare ciò che non conosce, mi spiego? Ecco. Coloro invece che cercano Dio prima di tutto hanno la possibilità di amare anche i nemici. Anche i nemici. Il mondo invece non può amare il nemico. Perché non può amare. Quindi il criterio è tutto dato dalla conoscenza. È la conoscenza che ti dà la possibilità di amare, perché ti dà la possibilità di comprendere. E quindi di sfuggire all'odio. Altrimenti l'odio è una passione. Una passione è una cosa che uno subisce. Per cui uno necessariamente arriva a un certo momento in cui deve odiare ciò che non riesce a comprendere, ciò che non riesce a conoscere. Allora, soltanto portandosi nella conoscenza, noi abbiamo la possibilità di amare tutto e tutti. Perché conoscere vuol dire comprendere e amare vuol dire comprendere, capito? Si chiama? Alma?
Dice, essi non sono del mondo, però sono nel mondo.
Allora, sono nel mondo.
Perché allora siamo nel mondo?
Cioè intanto gli fa capire che, noi che si può essere nel mondo senza essere del mondo. Cioè, è una grande differenza, eh? Quindi l'essere nel mondo non è colpa, l'essere nel mondo è colpa. L'essere nel mondo è Dio che ci mette nel mondo. Perché il mondo che cos'è? Il mondo non è altro che significazione di Dio, a livello umano, a livello della nostra capacità di capire. Cioè è parlare di Dio elementare a livello di quello che noi possiamo o siamo capaci di sopportare. È la verità di Dio che si spiega a livello nostro. Io posso fermarmi a contemplare un fiore, contemplare una pietra, contemplare una goccia d'acqua, una montagna, gli uomini, quello che fanno, quello che non fanno, se credono in Dio o non credono in Dio. Mi posso fermare a questo? Cioè, è relativo a me. Il mondo è relativo all'uomo. Comprendi? Dio non è relativo all'uomo. Dio si può conoscere tanto in Dio e che richiede da parte dell'uomo il superamento, la trascendenza. Ora, fino a che l'uomo non trascende se stesso, non potrà mai conoscere Dio. Però può ricevere la comunicazione di Dio a livello in cui Dio può parlare ovunque, può parlare anche nell'inferno. Mi spiego? Quindi può utilizzare dei mezzi per significare se stesso a tutti i livelli. La verità di Dio, mi capisce, manifesta se stesso a tutto. Ma soltanto coloro che superano se stessi. Allora, noi ci troviamo nel mondo, scusa se passo di santi, noi ci troviamo nel mondo unicamente per ricevere comunicazioni di Dio che ci convincono che dobbiamo trascendere, superare noi stessi, dimenticare noi stessi per conoscere Dio da Dio, perché Dio si conosce tanto da Dio. Solo da Dio si può conoscere, mi capisci? Perché Dio non è relativo al mondo, il mondo è relativo a noi, Dio non può essere relativo a noi, quindi io non posso conoscere Dio conoscendo il mondo. Conoscendo il mondo conosco le condizioni per arrivare a conoscere Dio. Cioè, ho detto, il mondo è segnalazione. Il mondo dice a noi, io non sono Dio. Tutte le creature dicono a noi, io non sono Dio. Anche se a parole, magari a parole ti dicono io sono Dio, però nella realtà dicono io non sono Dio. Perché? Perché le creature mutano, passano, muoiono. Tutto muta. La caratteristica del mondo è questo. Mi spiego, soggetto al tempo. Anche le montagne sono soggette al tempo. Non c'è niente di immutabile, tutto è soggetto a mutamento. Con questo, ora, questa è una parola del mondo che dice io non sono Dio. Allora, dicendo io non sono Dio, lo dice in un campo in cui c'è la passione di Dio, noi siamo un campo di passione di Dio, passione assoluto. Allora, se una creatura dice a me io non sono Dio e lo dice a me che ho la passione di assoluto, evidentemente dice a me superami, non fermarti a me. Io sono un segnale, ma non sono la meta. Io sono la freccia, non sono il fine. Quindi non vivere per me. Allora, se io vivo per la creatura, faccio un errore contro la creatura e contro Dio. Contro la creatura che mi dice io non sono Dio. Contro Dio perché dice io ti ho creato per me. Quindi tutto il mondo è buono. Noi siamo nel mondo e siamo una cosa buona. Se però leggiamo bene nel mondo, ma se io leggo sbagliato, è il mondo evidentemente... Ecco per cui io finisco di appartenere al mondo. Io vivendo per il mondo, anziché vivere per Dio, appartengo al mondo. Ma divento colpevole perché faccio un errore. Mi spiego? Perché eleggo ad assoluto, metto c'è una creatura sull'altare dell'assoluto, sull'altare di Dio. E dico, tu sei per me sei Dio. Evidentemente faccio un errore, che è colpa. Perché la creatura mi dice, io non sono Dio.
Quello che ci fa essere nel mondo è la nostra realtà corporea soltanto. Ciò che ci
Essere nel mondo è realtà corporea, il mondo è materia, il mondo è corpo, il mondo è segno, segno di Dio. Quello che ci fa essere nel mondo è la relazione che c'è tra noi. Dico, il mondo non è creazione nostra, è la creazione di Dio. Cioè, il mondo non è altro che parola di Dio che arriva a me, che arriva nel pensiero del mio io, quindi è relativo al mio io. È Dio che ti tocca. Perché che cosa è che mi fa accorgere che sono toccato da qualcuno? È il rapporto materiale. Mi capisci? Ti sei toccata da... Per cui, cos'è questo rapporto materiale? Cos'è questa materia? Mi capisci? E tu subisci un evento, lo subisci, non l'hai intento e tu non subisci. Tutta la creazione è sentimento perché ti tocca, in qualche modo ti tocca. Mi capisci? Il sole che sorge ti tocca, mi capisci? E il freddo, il caldo ti toccano. Per cui ti accorgi che c'è qualcuno che entra nella tua vita, che entra nel, capito? Nella tua esistenza. E sono segni che arrivano a te. Per cui dico, ma perché sono disturbata? Chi ti tocca ti disturba. Perché sono disturbata? Ecco. Per quale motivo? Che senso ha questo? Il vivere e il morire, ma è tutto un essere toccati da... Mi capisci? Il tempo che passa è essere toccati da... E, ora, però succede questo, che noi non siamo soltanto materia, noi abbiamo il pensiero, mi capisci? Ora, noi col pensiero possiamo dedicarci a o a, cioè possiamo dedicarci a Dio, possiamo dedicarci invece a, questi, a questa relatività, per cui dico, le cose esistono perché io le vedo e le tocco, e allora io vivo per quello che vedo e tocco, mangio una caramella e questo mi piace, allora vivo per quello che mi piace, e faccio un errore gravissimo, io devo capire il significato della caramella, non vivere perché la caramella mi piace. E noi finiamo di ridurre tutta la nostra vita a cercare di realizzare più cose che piacciono a noi e a scappare da tutte le cose che non piacciono a noi. Evidentemente è un errore fondamentale questo. Noi dobbiamo capire il significato, perché una cosa piace, perché una cosa non piace. Quindi cercare il pensiero di Dio, la volontà di Dio, l'intenzione di Dio in quello che Dio ci fa arrivare. Non fermarci, mi spiego, all'impressione che le opere di Dio lasciano in noi. Altrimenti ci fermiamo al nostro io. Ci siamo?
Quindi la nostra realtà corporea noi la sopportiamo.
Non la sopportiamo, la patiamo. È una cosa che subiamo, non lenti. Non lenti la subisci. Tu la creazione tu la subisci volente o non lente. Tu puoi scappare tutto la volta, tu subisci la creazione. Perché è passività su di te. Cioè è Dio che opera su di te per dirti qualche cosa. Uno che ti comunica una parola, tu la subisci la parola. Tu puoi dire no, non voglio sentire, ma tu l'hai già sentita. Tu per dire non voglio sentire, tu l'hai già sentita. Ah, questa cosa qui non la voglio provare, ma l'hai già provata. Se tu dici non la voglio provare, vuol dire che l'hai già provata. Quindi che vuol dire che tu per prima subisci una passività, poi adesso fai, rispondi a questa passività che tu subisci. Uno che ti chiama e ti fa subire un richiamo, mi capisci? Tu senti un rumore, c'è chi è che mi chiama. Allora puoi dire io me ne frego, non voglio sentire, mi capisci? Però hai già sentito e dai un giudizio. Oppure puoi rispondere sì, certo. Ma c'è questo subire. Questo subire vuol dire noi subiamo la presenza di un altro che è più forte di noi e che nella nostra vita sta operando su di noi. Adesso date a capire il significato di questo operare di Dio. Tutta la creazione è Dio che opera. Noi nasciamo, viviamo, moriamo, proviamo tanti sentimenti, gioia, dolore, tutto è vicino alla vita. È tutto un subire. Perché? Perché un subire? Ma perché noi siamo sorpresi tutti i giorni da avvenimenti che non siamo noi a volerli. Lo capisci?
Se quindi noi superiamo la nostra verità corporea nel momento in cui prendiamo coscienza...
Che c'è un significato, che c'è un pensiero, ed è un pensiero di Dio. Cioè tu non puoi ignorare Dio perché non sei tu a fare le cose che le subissi. Quindi se tu subissi la creazione, gli avvenimenti, il tempo... Tu subissi la vita, mi capisci? Se tu subissi, evidentemente non sei tu a farla. C'è il problema di capire. Ora, come mai l'animale subisce? Anche l'animale subisce, noi siamo animali, per quella parte. Quindi l'animale subisce, però non è il problema di capire. Noi invece abbiamo il problema di capire. Perché è il problema di capire? Ma perché c'è il pensiero dell'assoluto, pensiero di Dio. E allora dice, ma che senso ha tutto questo? Noi cerchiamo, abbiamo bisogno del senso delle cose. Ora, se noi, per grazia di Dio, arriviamo a capire il significato delle cose... Allora incominciamo a leggere bene, cominciamo a partecipare di quello spirito che sta parlando con noi. Ecco, caso diverso ne siamo esclusi, stiamo fuori.
La realtà che sta intorno a noi è in funzione nostra, e noi come
realtà noi
siamo in funzione,
Di Dio. Non in funzione di Dio. In funzione di Dio perché tu non puoi ignorare capito? L'assoluto, Dio, il creatore. Cioè non puoi ignorare che non sei tu a fare le cose. Come fai a non ignorare che non sei tu a fare le cose? Certissimamente non sei tu a fare le cose. Il filo debole non lo fai tu, è motivo assoluto, quindi non puoi ignorare. Quindi non puoi ignorare che c'è un altro che lo fa. Allora, di fronte a questo, allora ecco che la tua vita è un rapporto con uno che non puoi ignorare, però non lo conosci. Soprattutto non sai perché ti faccia il filo d'erba. Il filo d'erba, vabbè, tu lo vedi fuori, ma ti entra dentro. Ecco, e perché ti fa entrare dentro questo filo d'erba? Che cosa ti vuol significare? Cosa ti vuol dire? Ma tu ti trovi praticamente a dialogare con un essere che non conosci, che non puoi buttare fuori perché vive con te, e non riesci a capire. Allora tu probabilmente devi arrivare a capire. Allora tu capisci che il filo d'erba è come una parola. La parola è un mezzo. Io sto parlando, uso dei rumori, mi capisci, che arrivano a te, ma che hanno un significato, un pensiero. Soltanto se tu arrivi, non ti fermi al rumore, ma arrivi al pensiero, allora c'è la comunicazione, altrimenti non c'è comunicazione. Allora diventa insopportabile la cosa. Perché il rumore di per sé uccide, mi capisci? Che ti toglie qualche cosa, capisci? Ti toglie la tua tranquillità, ad esempio, quindi ti uccide. Capisci? Se arrivi al pensiero, ecco, allora, capisci? È beato quel rumore perché è stata una parola attraverso cui c'è stato il ponte, attraverso cui tu sei passata, capisci, nel campo dell'intelligenza, partecipi, c'è un perché. Là dove c'è un perché tutto diventa sopportabile. Anzi, nel tempo diventa un motivo di gioia. Il capire, quindi diventa un motivo di gioia. La vera gioia nella vita sta nel capire, non sta mica nel mangiare pignole o panettone, capisci? D'accordo? Basta? Bruno?
Sì, è del mondo anche nella misura, cioè nella misura in cui non attribuiamo al vero principio le cose.
Per forza, certo. Cioè, non attribuendo, cioè noi ci fermiamo...
C'è anche un criterio di attribuzione che ci può fare di Dio, fare del
mondo. Si capisce. Sì, ma noi non attribuiamo, quindi rompiamo praticamente, tu capisci, è vero? Se una cosa appartiene a, ogni cosa ha un sigillo, dice, io sono di Dio. Perché mi dice sono di Dio? Perché non mi hai fatto tu? Cioè, il filo d'erba mi dice, non mi hai fatto tu. Se non mi hai fatto tu, non possedermi, non voglio possedere. Quindi io rompo in quanto voglio possedere la cosa, la creatura, eccetera, voglio possedere. È lì che stabilisco la rottura con Dio, mi capisci? Perché anziché cercare il pensiero di Dio, perché la cosa è di Dio, se la cosa è di Dio devo rispettare prima di tutto, non metterci le mani, la cosa è di un altro. Allora cerca di capire, ecco, se tu cerchi di capire sei sulla linea di giustizia, perché cerchi il pensiero dell'altro, se tu cerchi di possedere, ecco, rompi, capito, il rapporto che c'è tra la cosa e il suo signore, lo rompi, perché rompi? Dico, perché rompi? Ma perché vuoi mettere il tuo io in mezzo? Ecco, il demonio, ecco l'opera del diavolo, il diavolo che si mette in mezzo, ne capisci? Cioè, distacca per possedere.
Meditando questa parola, poi mi veniva continuamente in mente, prima che il mondo fosse, cioè, Padre glorifica il figlio con quella gloria che aveva prima che il mondo fosse. Questo prima che il mondo fosse, cos'è?
Il superamento del relativo. Cioè la conoscenza di Dio in sé, per sé, indipendentemente dal mondo. Dal mondo, perché la prima conoscenza è una conoscenza di fede, per fede, perché tu conosciamo Dio. Io conosco Dio perché mi trovo con un mondo che non ho fatto io. Quindi chi l'ha fatto? Qual è la sua origine, il principio? Hai capito? Allora, questa è conoscenza di Dio per fede. Ora, quando tu conosci una cosa per l'effetto che quella cosa opera, tu non hai la conoscenza vera della cosa, è logico, lo sai. Quindi tutta la nostra conoscenza è questa, noi conosciamo Dio come creatore, come principio di tutto ciò che noi sperimentiamo, perché è relativo a me. Io ho detto, dicevo prima, noi continuamente siamo toccati da, noi conosciamo Dio come uno che mi tocca, ma chi è? Conosci che c'è uno che mi tocca? Va bene, dico, ma conosci chi è quest'uno? Che hai voglia. Allora, la conoscenza prima che uno fosse è conosce l'essere in sé per quello che è in sé, non perché c'è il mondo. Che Dio esiste indipendentemente dal mondo. Fino a che io lo conosco Dio soltanto perché c'è il mondo, conosco in relazione al mondo, evidentemente non è la vera conoscenza. Perché è una conoscenza relativa a Dio, invece esiste indipendentemente da, mi capisci, non ha bisogno del mondo. E noi siamo portati, è lì una meraviglia, siamo portati a questa conoscenza, a questa partecipazione, a quello che Dio è in sé.
Il mondo ha una funzione nel disegno di Dio di portarci a prima che il mondo fosse.
Già, certamente.
Tutte le creature esistono per riportarci prima della loro esistenza.
Infatti quando Cristo ci affida al Padre, si affida appunto perché il Padre riveli prima che il mondo fosse. Ecco, riveli il suo pensiero prima che il mondo fosse. Mi capisci? Lì c'è la vera partecipazione, la vera conoscenza, che diventa eterna. Cioè,
non sono del mondo, hanno ricevuto l'intenzione di Dio,
sì.
E quindi hanno concepito.
Lui gli dice, erano del mondo, io li ho presi, adesso non sono più del mondo. Cioè, quando tu innamori di una cosa, tu sei presa dalla cosa appartieni a, tu da cosa che appartieni a. Tanto è vero che c'è sofferenza, quando uno appartiene a una cosa, vuole essere sempre con quella cosa lì, mi capisci? E soffre, ecco per cui entra la sofferenza. Soffre perché? Perché non può essere sempre con quella cosa, mi capisci? Il che vuol dire che a quel punto lì, quando uno soffre di non poter essere sempre con Dio, come Dio è con noi, vuol dire che si appartiene a Dio. Se uno invece non soffre, capisci? Di essere sempre con Dio, anzi, magari prega a Dio, sì, ma per essere aiutato ad essere con ciò per cui vive, con ciò che ama, evidentemente qui non ci siamo, mi capisci? Qui non appartiene a Dio, appartiene al mondo. Allora utilizza Dio come mezzo per appartenenere di più al mondo. Ecco, c'è l'involuzione, mi capisci? Ecco, l'involuzione che, in cui c'è proprio il tradimento di Dio, per cui uno si crede religiosissimo e invece appartiene al mondo. Capisci?
Dunque Dio ci crea per chiederci se vogliamo la vita, cioè ci mette nel mondo per chiederci se vogliamo essere non del mondo, no?
Sì, il problema non è non essere del mondo, il problema non sta lì, il problema sta nel conoscere Dio o non conoscere Dio,
sì. Cioè,
il problema è il rapporto con Lui, il problema è il rapporto con Lui.
Sì, mi intendevo questo, che ci mette di
quello conto, è una condizione.
La vita è la morte, cioè la vita è se...
La vita sta nel conoscere Dio. La morte sta nel vivere per altro, nel vivere per le opere di Dio,
sì.
Nel vivere per le opere, perché il mondo è opera di Dio, ma se io vivo per l'opera anziché per il creatore, ecco, io tradisco Dio, sì. Perché tutte le opere, come se non so, uno mi mandasse un mazzo di fiori tutti i giorni, io vivessi per i fiori, non vivessi per la persona, sì, che mi manda i fiori, mi capisci? Io compro un tradimento, mi capisci? Sì, perché c'è il fine. Quindi, ora, l'importante è capire, ecco perché dico l'importante è capire, capisci il significato perché tutti i giorni ti mandano un fiore, capisci il significato. Ecco, non fermarti invece, capisci, ad ammirare il fiore, adorare il fiore, cioè fregarti di chi ti lo manda. Ecco.
Ecco, però, questo volevo dire che Dio ci ordina di scegliere la vita.
Certo, quindi che vuol dire che se noi ascoltiamo la sua parola, sì. La sua parola mi mantiene, capisci, sì, perché dice...
Sono si fa di tutto per farsi scegliere.
Certo, ecco. Che vuol dire che soltanto se noi rifiutiamo la parola di Dio che noi, capito, ma se rifiutiamo già perché abbiamo altro interesse, cioè abbiamo preso il nostro io, capisci, al centro, non si vede, d'accordo?
Hai detto, non so, secondo me, toccati da Dio. Allora ho pensato, ma siamo toccati da Dio come Dio ha toccato Giacobbe?
Sì, certo. Sì, capisci. No, Dio in principio non lotta con l'uomo, non è lotta, capisci? Dio non c'è creato per lottare, capisci? Dio opera per comprendermi. Cioè, io che mi sento solo, che mi sento abbandonato, che mi sento in solitudine, che nessuno pensa a me, cioè, e a un certo momento c'è qualcuno che mi chiama al telefono, c'è qualcuno che, penso perché quando chiama al telefono di su, oppure non so che mi chiama, dice, ah, c'è qualcuno che si interessa di me, ecco, hai capito? Quindi non è una lotta, è Dio che mi sta segnalando che mi pensa, che mi è presente. Noi abbiamo bisogno di una presenza, noi viviamo di presenza. Infatti noi ci sentiamo morire quando non c'è più nessuno che mi guarda, nessuno che pensa, ecco, ci sentiamo morire. Il che vuol dire che noi, per noi è essenziale per la nostra vita la presenza dell'altro. Ecco, e quindi Dio che ci tocca, Dio che mi fa arrivare un raggio di sole, mi fa arrivare, non so, la visione di un fiore, la visione, non so, un filo d'erba, eccetera, di una creatura che parla. È tutto Dio che sta comunicando a me, dice guarda che ti sto pensando, che prende. Ora, quindi non è una lotta. La lotta avviene quando...
Quando puoi scegliere.
Ecco, quando incomincio ad opporre delle mie ragioni, ecco. Ma io e voi cambi la moglie, e lì comincia la lotta, io e voi cambi la moglie. Cioè, comincio a legarmi, comincio le cose, perché questo mi fa piacere, e allora non sono più disponibile per Dio. Allora è Dio che entra in conflitto per farmi capire che devo mettere prima di tutto altro, non devo vivere per le sue opere, d'accordo? Rita.
Non sono del mondo.
Non sono del mondo, sì. Essi non sono del mondo. Lui non è del mondo, ma anche essi non sono.
Nel mondo gli uomini cercano la gloria gli uni dagli altri e vivono per questa gloria, in sostanza. Perché...
Ma vivono per la gloria, quello è un effetto, perché pensano a se stessi. Sì, chi pensa a sé tende a sottomettere tutto a sé e quindi naturalmente è quello che è una gloria perché vuole essere il centro.
Chi vive non per il mondo ma per Dio cerca la gloria di Dio.
Cerca la gloria di Dio e non interessa il suo.
Non interessa la gloria del mondo.
Non interessa il suo. Massimo, qualcosa? Pinuccia?
Questo perché spiega, no? il fatto che dice...
Li parla perché li odia, perché il mondo ecco, li odia.
È perché io ho dato loro la tua parola, loro l'hanno accolta, è questo che,
ha provocato.
Fa sì che ha provocato l'odio e fa sì che loro non appartengano più al mondo,
certo.
Perché avendo accolto la parola hanno accolto l'intenzione di Dio,
certo.
Per cui appartengono all'intenzione di Dio.
Cioè appartengono a Dio e Dio non è il mondo e quindi allora il mondo odia. Si scatena il mondo. Perché ho detto, il mondo non può sopportare ciò che non riesce a conoscere, ciò che non si comprende. Capire. Una cosa non compresa, già implicitamente il bambino, quando non riesce a comprendere un giocattolo, lo deve disfare. Implicitamente lo sta già distruggendo. Perché noi siamo fatti per capire. Per capire, allora tu lo comprendi, capisci lo risalto. Se tu invece non riesci a capire, a un certo momento devi distruggere. Niente da fare, devi distruggerlo.
E avendo accolto la parola del Cristo e la parola del Padre, quindi è trascendente, è logico che il mondo...
Dio trascende perché esiste indipendente da tutto, indipendentemente da tutto, mi capisci? Quindi c'è trascendenza, ma proprio perché c'è trascendenza vuol dire che lui è conoscibile soltanto in se stesso e da se stesso. Non è quindi conoscendo il mondo, conoscendo gli uomini, conoscendo Dio, quella è una fregatura, mi capisci?
Quello può essere uno stimolo, hai capito? Per cercare, ma...
Perché fin dato che io cerco gli uomini, sto fresco, io cerco gli uomini, non trovo mica Dio, stai pur tranquillo. E così anche, non è conoscendo il mondo, conosco Dio, no, conoscendo il mondo tu non conosci Dio. Perché Dio si conosce tanto per mezzo di se stesso, è trascendente il mondo, quindi conosce tanto per mezzo di se stesso.
E lì il momento della verità, dell'autenticità, cioè se veramente uno tocca con mano, se veramente ha interesse per Dio o no, se è disposto a pagare questo prezzo del superamento di se stesso, quindi del mondo.
Ci avviso. Seconda parte. Come io non sono del mondo, Nino?
Che lui non sia del mondo lo evidenzia continuamente con la sua parola, perché lui non fa altro che parlare del Padre, che indicarsi il Padre, che farci vedere altre volte il rovescio della medaglia, dove andiamo a finire quando non siamo con Dio prima di tutto. Insomma. Questo naturalmente lo fa per noi, perché lui non aveva nessuna...
Si è incarnato per noi, quindi ci fa vedere la vita in Dio, infatti abbiamo contemplato, abbiamo visto, abbiamo toccato con le nostre mani la vita che è in Dio.
Sì, a un certo punto direi che l'importanza proprio del pensiero del Cristo è che si mette così evidente davanti a noi e dice, e tu confrontalo col tuo pensiero, vedi
certo.
Un po' quale che vale.
Certo, poi il primo grande confronto è questo, Dio ci ha creati per conoscere Lui, noi per che cosa viviamo? Questo è il primo grande confronto. Non possiamo fare meno. Dio ci ha creati per conoscere Lui. Noi perché lo stiamo vivendo? Ecco il confronto è di lì con tutte le conseguenze. E fine?
Sì, quello che è destinato a finire non può essere dimora di chi è eterno.
Certo.
Cristo si è servito del mondo solo perché sono le creature del Padre.
Certo. Le creature sono dei mezzi, le creature sono ottime, mi spiego? Perché come servi sono ottime. Tutte le cose sono servizio. Anche la Chiesa, anche non so, i vescovi, i papi, sono tutti servitori, sono servitori e sono ottimi come servitori, ma guai a metterli come padroni. Ogni servo, fin dato che sta al suo posto, sta benissimo, ma il giorno in cui si mette in vetrina e dice io sono il padrone, è finito, diventa un pessimo padrone. Quindi il servo che vuole mettersi al posto di padrone diventa un pessimo padrone. Però c'è la colpa è nostra. C'è la colpa di l'altro che vuole essere padrone, ma la colpa è anche nostra se noi ci diventiamo subito e ci sottomettiamo, perché vuol dire che abbiamo interesse, mi spiego, ad avere lui come padrone, capito? E allora c'è la colpa.
Allora dobbiamo imparare a vergognare ognuno al suo posto,
si capisce,
però
si capisce.
Sapendo
si capisce.
Per che scopo, insomma.
Si capisce. Giovanna?
Ma questo come lui, cioè, no? Certo. Sono del mondo, non sono del mondo come io, quindi
esatto.
Lui è il modello.
Sì, vivendo per, come erano nel mondo, io l'ho presi, capisci? Allora, seguendo lui non è del mondo, quindi anche coloro che seguono lui, quindi coloro che si interessano, che tu segui lui in quanto sento venire mi diceva se resterete nelle mie parole, tu resti nelle sue parole se cerchi di capire. Allora, se tu cerchi di capire le parole di Gesù, le parole di Cristo, tu non appartieni più al mondo, perché hai tutto l'interesse per capire quello di cui lui ti parla, mi capisci? E quando tu hai interesse per l'altro, tu stai appartenendo al suo mondo, non più al mio mondo, al nostro mondo, capisci?
Se lui vive per il Padre...
Eh già, e anche tu, quindi se tu resti nelle sue parole, tu vivi per capire, per conoscere ciò di cui lui ti parla, cioè vivi per il Padre.
E quindi questo come si riflette su tutto?
Su tutto. Chris, Domenico, Franco, no, Fabio.
Per noi il contatto con Gesù, ecco, che è uno che non è del mondo, come avviene? Cioè venendo a contatto con delle persone?
In quanto, no, in quanto lui ti parla del principio, cioè ti parla del padre. Nessuno ha mai parlato come lui, quindi è nella parola. E quella parola capisci che ti collega le cose col principio, con il padre. Lì tu trovi il Cristo. Fra chi è Cristo, vero? E questa è quella parola che ti collega col principio. Io sono colui che parlo a voi il principio. Parlo a voi il principio. Quindi dove tu incontri quella parola che ti colleghi, là dove invece ti colleghi fatti con gli uomini, con le cause seconde, con la natura, eccetera, lì non hai il Cristo. Cristo è colui che ti collega le cose sempre col Padre, col principio. Noi tendiamo invece a collegare tutte le cose con quel che vediamo, sperimentiamo, capisci, cause ed effetti. Invece Cristo collega tutte le cose. E noi collegando le cose con cause seconde ci rendiamo succubi di questo. Senza questo non si può vivere, questa è la causa di quell'altro. Quindi invece lui ti libera da tutto questo, in quanto ogni cosa è la collegazione con il Padre. È il Padre che c'entra in tutto, è il Padre che opera tutto. Ti riferisci sempre le cose, d'accordo? Sì.
Ma quel come vuol dire che Cristo non è venuto per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre, quindi noi che non siamo del mondo, nel momento in cui non facciamo la volontà nostra, non è venuto.
Sì, ma tu capisci, tu non puoi fare la volontà del Padre se non conosci prima di tutto la volontà del Padre. E chi ti fa conoscere la volontà del Padre? Soltanto il Figlio. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Quindi soltanto in quanto tu segui il Figlio, ascolti il Figlio, ti interessi di ciò di cui lui ti parla, mi capisci? Il tuo interesse principale è quello, tu allora appartieni al suo mondo, cioè appartieni allo Spirito, perché adesso no. Non è che tu possa liberamente fare la volontà, se tu puoi fare la volontà di uno in quanto quell'uno in qualche modo ti fa conoscere la sua volontà. Ma chi che ti può conoscere la volontà di Dio? Soltanto il Figlio di Dio conosce, perché lui è la volontà di Dio, mi capisci? Il Cristo è la volontà di Dio incarnata per noi, ma è volontà di Dio significata, quindi incarnata. Il che vuol dire che senza Dio noi non possiamo capire la volontà di Dio. Quindi noi entriamo nel regno dello Spirito ascoltando, non iniziando. Io non posso prendere l'iniziativa adesso faccio la volontà di Dio, stai fresco, mi capisci? Gira sempre attorno al pensiero tuo io. Tu fai la volontà di Dio in quanto Dio sta parlando con te, Dio parla con te, e parlando con te e tu ascoltando Lui e cercando di capire quello che ti dice, tu stai facendo la volontà di Dio. Ma stai facendo la volontà di Dio in quanto ascolti, ascolti. Ma per ascoltare vuol dire che ci sia uno che parla, ecco che l'iniziativa diventa di Dio, è Dio che sta parlando con te. Parlando con te dà a te la possibilità di fare la sua volontà. Quando uno ti parla, ti dà la possibilità, è una grazia, ti dà la possibilità di fare la sua volontà. Come la fai la volontà? Se cerchi, capisci, di ascoltare le sue parole, di custodirle, di meditare, di arrivare a capire il suo pensiero. Hai fatto la sua volontà, hai capito?
Il Padre ci parla attraverso il Figlio.
Attraverso il Figlio. Perché soltanto il Figlio conosce il Padre. Ora, se lui dice solo il Figlio conosce il Padre, nessuno dei Padri sono per mezzo di me, solo il Figlio, tanto veloce. È trascendente, trascendente. Se trascendente vuol dire che c'è un abisso tra noi finiti e lui infinito. Allora, che vuol dire? Che supera questo abisso soltanto il Figlio, cioè colui che appartiene al regno trascendente. Quindi soltanto il Figlio, conoscendo il Padre, ha la possibilità di comunicare a noi, capito? Ecco fa da ponte, no? Di comunicare a noi la volontà del Padre. Ci siamo?
E noi come diventiamo figli di Dio?
Ascoltando, ascoltando il Figlio. Si diventa figli ascoltando. Infatti, primo capitolo di San Giovanni, Gesù dà il potere, ha dato il potere a quanti lo ascoltano di diventare figli di Dio. Chiaro. Ha dato il potere, la potenza, ecco, lui che dà il potere a quanti lo ascoltano. Lui ha dato il potere di diventare figli di Dio. I quali non nascono né da volontà di uomo, ecco, non è volontà di uomo, né da atti magici, né da sangue, né da diritto di pelle, o che so, né da famiglie, cioè, non da nazioni, nascono da Dio. Ecco, i figli di Dio nascono da Dio. Chi è che ti dà la possibilità di nascere da Dio? Ecco, il Cristo, il Figlio. A quanti lo ascolta? Quindi ascoltando, credendo, capito? Ecco, c'è questa comunicazione, capito? Si rende figli. È Lui che ci fa figli.
Quindi ascoltando entriamo nel pensiero di Dio, per cui quello che facciamo non è più, non sono più marionette, ma
ascoltiamo. Si capisce, è Lui. Però quando tu operi con conoscenza, con coscienza di quello che stai facendo, tu non sei una marionetta, tu sei una marionetta quando invece capisci? Devi fare, capisci? Cesare Augusto dice che a un certo momento indice il censimento. Lui è l'illusione, capisci? Io indico il censimento. Lui è una marionetta, mi capisci? È Dio che gli ordina. Perché? Ma perché bisogna spostare una coppia, capisci? Da Nazareth a Betlemme. È necessario perché il figlio di Dio doveva nascere a Betlemme, mi capisci? Per spostare una coppia, due persone, da Nazareth a Betlemme, fare quei 100 chilometri, capisci? Da Nazareth a Betlemme, però Dio ha usato l'imperatore Cesare. E l'imperatore non sapeva mica di fare la volontà di Dio, non sapeva mica di fare la volontà. Allora, ha usato quello per fare in tutto il mondo romano, capisci? Tutto, il censimento. Quindi lui credeva di soddisfare una sua ambizione, sapere quanto, capisci? E lui non stava altro che facendo la volontà di Dio, non lo sapeva, perché Dio lo usava come mezzo, mi capisci? E marionetta, perché? Perché sembrava che doveva spostare due persone, capisci? Da Nazareth a Betlemme, tutto fatto. Soltanto in quanto noi partecipiamo alla conoscenza, conoscendo, ma tu conoscendo la verità, tu stessa vuoi la verità consapevole, fai la volontà di Dio, ma consapevolmente. Sei tu che vuoi la cosa, non sei più marionetta, da dove c'è consapevolezza. Tu sei marionetta in quanto credi tu di decidere, invece sei deciso da altro, capito? Certamente sono gli ormoni che ti scatenano a certe cose, ti fanno fare certe cose, tu credi essere tu, invece sono gli ormoni che ti comandano. Vedi, c'è tutto un mondo che domina su di noi. Noi crediamo di essere noi a decidere, sono io che decido, sta fresco, e sono gli altri che ti stanno muovendo, cioè, capisci? Ci siamo?
Sì, ma noi arriviamo comunque a questa consapevolezza.
No, comunque no.
No, arriviamo.
Per grazia di Dio.
Sì.
Per grazia di Dio, la grande grazia di Dio, quella di renderci partecipi, capisci? Perché la causa è una sola, la causa è Dio, lui che opera. È lui che opera, lui non subisce, noi subiamo, lui non subisce. Lui opera tutto, è lui il creatore di tutte le cose, è lui che governa tutte le cose, è lui che regna tutto. Lui ci dà la possibilità di partecipare. Ora, se mi dà la possibilità di partecipare, qui mi fa consapevole, mi capisci? Ma come fa? Conoscendo il motivo per cui lui opera questo, allora anch'io partecipo perché voglio quello che lui vuole, vuole nel senso che quella è la verità. Invece io sono marionetta in quanto, io, capisci, credo, capisci, di essere io a decidere, invece sono deciso, là. Ci sono altri fattori che si scatenano in me che mi fanno decidere. Per cui non sono libero, mi capisci? La libertà c'è soltanto nella conoscenza della verità. Conoscendo la verità si diventa libero, perché ho in me la ragione. Sì, è veramente libero colui che ha in sé la ragione, non quando ha in altro la ragione della cosa. Ci siamo?
Diventando libero non sopporto più. Quindi.
Non sopporti più, partecipi. Tu stesso vuoi quel che succede, tu stesso lo vuoi, capisci? Perché hai in te la ragione della cosa. Ci siamo? Franco.
Gesù dice, come io non sono del mondo, essere lì, cioè uno è di ciò per cui vive.
Se appartiene a ciò per cui vive. Appartiene. Certo. Se tu vivi per Dio, appartiene a Dio.
E lui,
Dio non è il mondo.
E lui vive per il Padre, quindi come io non sono del mondo, perché lui l'essere lo riceve dal Padre.
Si capisce, si capisce.
Ma questo dice, loro non sono del mondo come io. Cioè, quindi... prima si è visto che lui non, si è il discepolo, no? Perché loro sono gli apostoli, i discepoli, quelli che vivono, che l'hanno ascoltato. Quindi hanno visto come lui, dove lui riceve l'essere. Lui non è del mondo perché lui si riceve da Padre. Quindi anche chi l'ha ascoltato l'ha seguito.
Loro ascoltando lui vivono per ciò di cui lui parla, vivono per ciò di cui parla. E quindi siccome lui parla di cose che non sono del mondo, non condivide le passioni del mondo, ecco che anche coloro che l'ascoltano vengono liberati dal vivere per il mondo perché vivono per altro. Lo capisci?
Si capisce qui quello che ha detto, ha dato loro il potere, a quanti l'hanno accolto,
che vuol dire che attraverso la parola, quindi allora si entra nel regno della verità ascoltando, non prendendo iniziative, non entri per volontà tua. Per sacrifici tuoi, per rinunce tue, per correre per il mondo, tu puoi fare tutto, girare tutto il mondo a fare l'apostolato, state quello che non entri nel regno di Dio, mi capisci? Guai a voi che scorrete mari, terre per fare degli apostoli, poi voi non entrate e vi impedite agli altri di entrare. Parola di Dio. Rinunce.
Detto che dunque, facciamo la volontà di Dio ascoltando Dio, e la condizione per superare il nostro io è quella. Se siamo capaci di ascoltare...
Sì, perché è lui che parlando a me con la grande grazia di quello che mi parla, perché parlando a me mi libera il pensiero mio io. Il pensiero nostro io è un'ossessione, certamente, è un'ossessione. Noi non possiamo liberarci dal pensiero nostro io, Tu cerchi di liberarti e più giriamo attorno nel testo, mi capisci? Più cerchi di volare tirando giù per le stringhe delle scarpe. Tu resti sempre a terra. Non riesci a volare, capisci? Hai bisogno di un mezzo. Ora, ecco, lui che parlando a me dà a me la possibilità di dimenticarmi. Perché mi dimentico? Ma perché sto pensando a lui. E siccome non posso pensare, ecco perché non possiamo pensare contemporaneamente alle cose. Perché quella è la via per essere liberato, per essere io. Io non posso pensare con due cose. Se allora, soltanto se uno mi parla e io lo ascolto, il pensiero di lui mi fa dimenticare me stesso. E io incomincio a respirare, incomincio a vivere, perché non penso più a me. Penso che è liberazione.
Perché questo io così pesante?
Perché è la condizione. Il nostro io, il nostro io è una cosa buona, non è una cosa pesante, è una cosa buona. È una cosa buona. Se lo mantengo legato a Dio, ogni cosa va mantenuta unita a Dio, capisci? Perché appartiene a Dio, anche il nostro io appartiene a Dio. Il nostro io non è peccato, non è delitto, non è demonio.
Peccato, ma
ecco, il nostro io diventa demonio se si stacca da Dio e si considera autonomo, capisci? E allora capisci? Sono io che devo fare, sono io che mi devo salvare. È finito, è il demonio, mi capisci? Non puoi fare a meno. Ma se tu invece non puoi. Tu sei disposto anche ad andare all'inferno, signore, se vuoi tu vai, io vado all'inferno, puoi fare la tua volontà. Allora qui lì ci siamo, ma se tu vivi per avere un bel posto in paradiso sei fresca, mi capisci? E c'è il tuo io pieno. Cosa? Ti ascolto.
Io non sono del mondo. Gesù è il pensiero di Dio, quindi non può essere
esattamente
del mondo, perché il mondo pensa tutto per sé.
No, poi Dio non è il mondo, la verità.
Allora.
Massimo, voce, perché qui non ti sento, alza la voce.
Il fatto dell'ascolto.
Sì.
Quando una persona si mette, diciamo così, in contatto con Dio, con il pensiero.
Non si può mettere in contatto con Dio. Non si può mettere in contatto con Dio.
Con la terra.
Non si può mettere in contatto con Dio. L'iniziativa è tua, tu non ti puoi mettere in contatto con Dio. È Dio che si mette in contatto con te. Tu non puoi mettere in contatto con Dio.
La persona, diciamo così, che si avvia verso Dio con la preghiera e parte sempre da
Dio, no, sbagliato, no. Quando tu preghi, non sei tu che preghi, è Dio che ti visita, l'iniziativa è di Dio. Quando tu pensi a Dio, non sei tu, è perché tu pensi a te stesso. Allora dici, sono io che penso, sono io che prego, sono io che faccio, sono io che mi salvo, sono io che qui. Pregato. Non è attività del tuo io. È cavolo. Il pensiero non è mai tuo. Tu credi di... È l'illusione, capisci? Siamo burattini. Mi capisci? Allora siamo burattini. Noi ci illudiamo di essere, sono io che penso. Non sei tu che pensi. È Dio che ci fa pensare. Quando tu pensi, praticamente, è uno che ti visita. Tu da solo non puoi pensare a Dio. Tu da solo non puoi pensare a Dio. Capisci? È Dio che si fa. E l'origine è sempre in Dio. È come se tu mi dicessi il filo d'erba lo faccio io. Ma certamente il filo d'erba non lo fai tu. Perché dico sempre, ti fammene uno e non me lo fai il filo d'erba. Quindi non puoi vantarti di dire, sono io che faccio il filo d'erba. Senti un poco. Il filo d'erba non capisce il tuo pensiero. Tu col pensiero puoi capire il filo d'erba. Allora, il tuo pensiero è più importante del filo d'erba, no? Allora, tu però certamente il filo d'erba non lo fai tu. E tu vuoi dire che se tu che pensi? È come se tu dicessi il filo d'erba lo faccio io. Il filo d'erba non lo fai tu. No. Allora, ha molto maggior ragione il pensiero che è più grande del filo d'erba, perché tu col pensiero puoi capire il filo d'erba non può capire il tuo pensiero. Mi capisci? Quindi il tuo pensiero, che è più grande del filo d'erba, certamente non sei tu a farlo. E chi lo fa? Allora, quando... Tu pensi Dio, è perché Dio è entrato in casa tua, è perché Dio ti dice ciao, è Lui che ti saluta, è Lui che parlandoti ti dà la possibilità di guardarlo. Tu puoi sognare che una persona venga a trovarti, se la persona non decide di venire a trovare, tu non la incontri mica, dice ma io penso a quella persona, la faccio venire, stai fresco, tu pensi a quella persona non viene, non sei tu che fai venire la persona, è la persona che viene, ha molto maggior ragione, mi capisci? Non sei tu che pensi Dio e fai venire Dio, è Dio che viene, quindi noi dobbiamo sempre rispettare il rapporto è l'iniziativa di Dio, è Dio il creatore, è Dio il Signore. Signore, mi stai dando la grazia di poterti pensare. È lì la meraviglia, perché ti rendi presente e mi dai la grazia. Quindi noi dovremmo avere sempre questa consapevolezza, non sono io che penso Dio, è Dio che in questo momento qui mi sta parlando, mi sta facendosi pensare. Dio sta facendosi pensare da me, io che sono niente. Ecco, capito? Allora incominci a capire la grande grazia. Invece noi ci riteniamo ancora di essere virtuosi perché io prego Dio, io penso Dio, guarda come sono buono. Hai capito? Una grande fregatura. Dobbiamo sempre mantenere il rispetto del rapporto fondamentale per essere la giustizia. Il rapporto fondamentale è questo. Dio è l'iniziativa. Capito? Io sto accogliendo l'iniziativa di Dio. D'accordo? Vabbè, Pinuccia.
Gesù dice, come io non sono del mondo, cioè il suo linguaggio è sempre netto, no? Come anche quando aveva 12 anni, non sapevate che devo occuparmi le cose del Padre mio? Perché, per esempio, adesso il mistero del Natale, Dio viene nel mondo, assume tutta la corporeità, tutto, assume, incarnandosi, assume tutto di noi, no? Noi potremmo sbagliarci e dire... è venuto nel mondo, quindi condivide il mondo, eccetera. Invece lui lo dice chiaro, sono nel mondo ma non sono del mondo. Devo occuparmi delle cose che riguardano il Padre mio.
Così. Facciamo ancora una parte del 15. Non ti chiedo che li tolga via dal mondo,